i podcast di cinecapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Biopirateria e brevettabilità del vivente. Relatore Gianni Tammino, introduce Andrea Marziani.
Professor Gianni Tammino, docente di biologia all'Università di Padova e membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. Biopirateria e brevettabilità del vivente. Parlare di un tema come la biopirateria non è facile, io mi limiterò a dare qualche breve e generico accenno. Dunque, con il termine biopirateria ci si riferisce all'utilizzo dei sistemi di proprietà intellettuale per legittimare il possesso e il controllo esclusivi di risorse, prodotti e processi biologici utilizzati da secoli nelle culture non industrializzate. Essa, possiamo dire, è una vera e propria forma di colonialismo, perpetrata ai danni delle popolazioni native ed una colossale rapina che le multinazionali euroamericane, con in testa le grandi industrie farmaceutiche, commettono ai danni delle comunità autoctone del sud del mondo. La biopirateria infatti colpisce i continenti più poveri del pianeta, dove preservare la biodiversità è una necessità assoluta, primo, di tenere in vita forme alternative di produzione, ma anche, in una rete più ampia di significati, tenere in vita modi di pensare e modi di vivere, come ad esempio spiega l'ecofemminista Vandana Shiva, che da anni è impegnata a denunciare la rapina dei saperi indigeni. Ecco, la biopirateria ha intorno a sé un giro d'affari che si calcola in circa 5 miliardi di dollari, se non mi sbaglio, e attualmente costituisce il traffico economicamente più rilevante dopo quello delle armi e della droga. Dunque, l'esproprio ai danni delle popolazioni del sud del mondo può avvenire in tre modi attraverso la biopirateria. Uno è la pirateria delle risorse, in cui le risorse biologiche, naturali, delle comunità e della campagna sono prese liberamente, senza riconoscimento o permesso. Due, la pirateria intellettuale e culturale, in cui l'eredità culturale e intellettuale delle comunità e della campagna viene presa liberamente, senza riconoscimento o permesso. Terzo è la pirateria economica, in cui ci si impossessa dei mercati interni e internazionali attraverso il ricorso a nomi registrati e ai diritti sulla proprietà intellettuale. La logica del brevetto, poi, non agisce solo su piante o vegetali, ma anche su animali e, purtroppo, anche sull'uomo. Vi accenno solamente due casi. Pensate che, ad esempio, l'informazione genetica di tutta la popolazione islandese, popolazione particolarmente interessante per la propria qualità genetica, molto pure, è stata venduta dal governo ad un'azienda farmaceutica che potrà farne l'uso commerciale che vorrà, impedendo magari ad un cittadino islandese di cedere gratuitamente le proprie caratteristiche genetiche per studi non autorizzati dalla stessa casa farmaceutica. Oppure è anche noto il caso Moore, in cui un paziente, John Moore, affetto da leucemia, scoprì che le cellule del suo sangue, particolarmente resistenti ai tumori, erano state coltivate e usate per produrre un medicinale che poi verrà brevettato dalle aziende Genentech e Sandoz, che ricavarono circa 3 miliardi di dollari. Ci fu una causa legale che vide perdente il signor Moore e che sancì il diritto delle case farmaceutiche a stabilire diritti di proprietà sul DNA e di sfruttarlo commercialmente. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è: il DNA può essere considerato una merce e quindi privatizzabile e vendibile, oppure è un bene a disposizione di tutti e soprattutto per il bene di tutti? Bene, questo era per dare un'idea generale dei problemi legati alla commercializzazione del DNA, del materiale genetico. I temi, lo vedete, sono tanti, complessi. Io mi fermo qui e speriamo di avere un buon approfondimento con il professor Gianni Tammino. Grazie.
Va bene, io farò meno del microfono perché credo che si riesca, abbiamo una sala tutto sommato vantaggiosa dal punto di vista acustico e quindi permette di sentire, credo, benissimo anche in fondo. Quindi risparmiamo il poco, perché comunque consumiamo di altre cose, ma almeno eliminiamo il microfono. Di cosa stiamo parlando? Noi in realtà volevo farvi vedere come le piante, che sono state oggetto particolarmente interessante di una forma di biopirateria già da tempi antichi, però all'origine le piante sono state sempre messe a disposizione della collettività. Prendiamo, perché è più facile da capire, l'evoluzione dell'agricoltura. Come penso molti sappiano, l'agricoltura esiste su questo pianeta non da tantissimo tempo, dipende dal modo che abbiamo di usare la scala del tempo, ma se pensate che la vita su questo pianeta esiste da oltre 3 miliardi e mezzo di anni, che l'uomo esiste come ominide da almeno 2 milioni di anni, l'Homo sapiens invece da molto meno, e l'agricoltura incomincia all'incirca una decina di migliaia di anni fa. Questo per ricordare un po' di tempi. 10.000 anni fa, dove ha origine l'agricoltura? Qui vedete varie zone dove si è, in qualche modo, forse autonomamente, forse con scambi, dove è iniziata l'agricoltura. Tutti conoscono la mezzaluna fertile, perché è quella che ci riguarda, ma difficile che non conosciamo l'origine andina e mesoamericana, perché da lì vengono gran parte delle piante di cui fa parte la nostra cucina quotidiana, anche se bisogna ricordare che noi queste piante le abbiamo trovate rapinate, è una prima vera forma di rapina, è proprio quella della scoperta dell'America, intorno a 500 anni fa. Noi oggi riusciamo con difficoltà a immaginare una cucina senza pomodoro, patate, fagioli, mais, eppure sono tutte quante cose che fino al 1500 non c'erano nella nostra cucina, non le conoscevamo, e anche per molto tempo dopo, perché molte di queste piante per lungo tempo non sono state utilizzate, quindi sono recenti, eppure oggi non potremo farne a meno, ma siamo debitori da quella zona. La mezzaluna fertile però non è l'unica, anche storicamente importante fonte di conoscenza delle piante, perché l'Etiopia, per esempio, è probabilmente quella che ha contribuito attraverso gli scambi con l'Egitto a dare origine a quello che noi chiamiamo grano, nel senso di frumento, che deriva da una serie di incroci di piante differenti. Abbiamo un'altra zona molto importante che tutti conosciamo, l'area indocinese, e una parte dell'area indiana si collega con la mezzaluna fertile, un'altra parte invece con quella cinese, e guardate, tutte queste zone sono caratterizzate da almeno uno o più cereali, uno o più legumi, perché l'alimentazione dall'agricoltura, da quando inizia l'agricoltura, è garantita da un equilibrio tra cereali e legumi. Così noi abbiamo frumento e lenticchie e ceci e altri legumi di questo genere, di cui troviamo documentazione per esempio nella Bibbia, famoso piatto di lenticchie, ma tutti sanno il frumento con cui veniva comunque fatto quello che oggi chiamiamo pane, anche quando però non era lievitato, era un pane piatto che ancora adesso si produce in varie zone. Nella zona cinese invece, come tutti penso sapete, il cereale, il riso e il legume, la soia. Nella zona americana sono soprattutto mais e fagioli quelli che caratterizzano. Comunque c'è sempre, poi nella zona africana si sviluppano soprattutto altri tipi di cereali, come per esempio oltre al frumento, che comunque ha una certa importanza, ma il cereale più diffuso in quelle zone, in tutta la zona del Sahel, è il miglio. Il miglio che noi siamo abituati a considerare come cibo per canarini, perché una volta veniva, ma che invece è un ottimo cibo per l'uomo e si può benissimo mangiarlo anche noi, e ci sono ottime ricette. Questo serve per darvi un'idea di quello che è successo tra i 10.000 e i 6-7.000 anni fa. Bene, come vedete l'Europa non è una zona da cui parte l'agricoltura, arriva. Come arriva? Arriva evidentemente attraverso l'immigrazione. Allora, tanto per avere un'idea, prima dell'agricoltura la popolazione mondiale su tutto il pianeta, e già occupavano tutte le parti del pianeta, non superava qualche milione di abitanti, perché dei raccoglitori, cacciatori, hanno bisogno per ogni tribù di un larghissimo spazio per raccogliere il cibo e per catturare qualche animale. Animali ne catturavano ben pochi, in realtà le proteine animali erano soprattutto dovute a insetti, larve di insetti, vermi, vari cose di questo genere, qualcuno può dar fastidio, ma che ancora oggi in varie parti del mondo si mangiano. Larve di insetti si fanno in Sud America, le cavallette le mangiano in varie zone e così via. In Cina una prelibatezza sono gli scorpioni e così via, quindi questo non deve stupire. Queste popolazioni crescono grazie all'agricoltura. Però cosa succede? Che a un certo punto l'area in cui vivono, grazie all'agricoltura, è stato possibile un'esplosione demografica, ma superiore alle potenzialità del terreno agricolo. Quindi inevitabilmente, quando si supera, questa è una legge naturale che è alla base dell'ecologia, noi non possiamo sfruttare, l'uomo è l'unico che cerca di ignorare questo e ne vediamo i disastri, ma normalmente in ogni territorio una popolazione può vivere fin tanto che riesce a trovare un equilibrio con le risorse disponibili in quel territorio. È l'uomo che non sta facendo questo e stiamo creando il disastro proprio perché non rispettiamo questi criteri. Ma normalmente quando una popolazione supera i limiti di capacità di carico, come si dice, di quel territorio o di cibo disponibile, succedono due cose: o la popolazione muore, una parte, o emigra. Gli uomini da sempre sono stati abili migratori. Quando raggiungevano una popolazione eccessiva rispetto alle potenzialità molto più elevate di prima, grazie all'agricoltura, e pensate che prima dell'agricoltura non esistevano i villaggi, non esistevano le società, tutto si costituisce per effetto dell'agricoltura, perché è l'agricoltura che dà origine alla necessità di mettersi in strutture sociali con la necessità di proteggere e conservare il cibo che l'agricoltura produce in certi periodi dell'anno, ma noi dobbiamo mangiare tutto l'anno, non solo quando produce, quindi bisogna creare tutta una struttura sociale complessa. Bene, tutto questo si diffonde, aumenta la popolazione, però la capacità di carico, la capacità di fornire cibo di una zona è limitata, le popolazioni cominciano a migrare. In Europa arrivano due tipi di migrazioni, quella lungo il Mediterraneo, che tutti conosciamo dalla storia, eccetera, e quella che arriva invece dalla parte di terra, e quindi dalla zona, per esempio anche della quale Iraq, ma anche Afghanistan, eccetera, arrivano dietro il Mar Nero, nella zona, superano la Turchia, dalla Turchia vanno oltre, arrivano nelle pianure dell'Europa centrale, tipo, per capirci, l'attuale Ungheria, da lì scendono o via Austria o via attuale Slovenia, ma allora non erano così che si chiamavano, e arrivano anche in Italia. I paleoveneti sono arrivati in questo modo, a differenza i Celti invece fanno un giro più ampio e poi arrivano da noi attraverso Francia, Germania. Probabilmente gli Etruschi hanno seguito questa via, mentre le popolazioni, Roma è il luogo di contatto tra le popolazioni che vengono dal sud e quelle che vengono dal nord, e abbiamo tutta una serie di miti che fanno capire questo tipo di collegamento. Bene, perché vi dico tutto questo? Per una cosa molto semplice, che queste popolazioni si portavano dietro le sementi. Noi italiani siamo debitori di tutte queste migrazioni per le sementi che ancora oggi utilizziamo, perché pochissime piante sono autoctone nostre. Di piante dell'Italia ancora coltivate c'è la bieta, ma poco altro. Né l'uva, né nel frumento, né il mais, che come abbiamo spiegato arriva molto recentemente, né il pomodoro, né le patate, né niente di tutto questo è originario. Sono tutte arrivate o con le migrazioni o con le rapine, perché dopo il 1500 possiamo più parlare di rapina che di migrazione. E questo tipo di prodotti, quando arrivano, cosa fanno? Garantiscono la possibilità di sfamare la gente a due condizioni: che quelle piante siano riadattate al nuovo ambiente, e tra quelle che si adattano al nuovo ambiente si individuino quelle sementi che meglio producono cibo in quantità adeguata. Ma la prima cosa da fare è garantire l'adattamento delle sementi al nuovo ambiente. Questo è fondamentale, perché è inutile che io abbia un ananas a alta produttività e voglio per questo piantarlo nella pianura padana. Non è adatto alla pianura padana, può essere ad alta produttività ma non produce niente. Cioè la produttività è a condizione che in quel territorio possa produrre, questo spesso si dimentica. Guardate, nel passato le sementi si sono le piante, quindi il lavoro sull'ibridazione, sulla selezione delle sementi è stato incredibile. Vedete, da AC l'orzo selvatico è la quantità per spiga di semi che ha l'orzo attuale. Dal farro piccolo al grano, guardate quanto aumenta la quantità di granella. Ma la stessa cosa vale per le specie animali che ovviamente sono state selezionate. Quindi, cosa importante da capire, in agricoltura fondamentale è stato lo scambio tra popolazioni delle sementi, vi dicevo per esempio semiluna fertile e sementi che vengono dall'Etiopia, in Egitto trovano il luogo di incrocio e lì si creano nuove varietà, nuovi incroci, cioè nessuno si è mai sognato di dire quanto mi dai se io ti do il mio e quanto vuoi del tuo o cose di questo genere. C'era uno scambio, cioè nessuno ha mai pensato di porre un veto, anche perché una volta che io avevo preso il seme e me lo piantavo, me lo rifacevo. Questo è stato l'agricoltura sempre. Le sementi si ripiantavano e si riproducevano. Quindi fondamentale era avere una grande variabilità di sementi in modo tale che al variare delle condizioni ambientali, ma anche al variare delle condizioni di parassiti, si potessero avere varietà adatte, per esempio. Questo vale in generale, questo è fondamentale. La stabilità di un ecosistema, ma anche della popolazione umana, dipende da quanto variabilità c'è, o biodiversità come si dice adesso, all'interno della popolazione. Noi possiamo parlare di biodiversità come specie differenti, questa è sicuramente una biodiversità degli ecosistemi, ma ogni popolazione di ogni specie deve avere al suo interno un'ampia diversità. Pensate se fossimo tutti identici, e qui capite l'assurdità di chi propone le clonazioni. La clonazione porta all'omogeneità, mentre la natura tende alla diversità. Perché tende alla diversità? Perché vedete, la garanzia che la popolazione nel tempo continui è data dall'alto livello di diversità. Se fossimo tutti identici, al variare dell'ambiente, cambiamenti climatici, o all'insorgere di nuovi parassiti, pensate a come ogni anno banalmente il virus dell'influenza sia sempre diverso, che i virus e i microrganismi hanno una capacità di cambiare molto più veloce della nostra capacità di adattamento. Allora qual è la nostra difesa? Il fatto che male che vada, di fronte a qualunque nuovo evento, data la diversità della popolazione, una parte della popolazione è sempre in grado di adattarsi. Se fossimo tutti omogenei, si giocherebbe alla roulette russa, o si adattano tutti e nessuno, ma sarebbero scomparsi tutti, non ci sarebbe vita su questo pianeta. Allora la diversità è la ricchezza, come spesso viene detto, che è la condizione per la sopravvivenza delle popolazioni, e questo viene spesso ignorato. E questa diversità non è frutto di qualche attività commerciale, non è frutto di una qualche compravendita, è il frutto dei processi naturali biologici ed è indispensabile. Allora, guardiamo la diversità naturale e agricola delle piante. Guardate, nelle piante, potremmo parlare anche degli animali, vale lo stesso discorso, ma cerchiamo adesso di capire, quando vi ho fatto l'esempio della biodiversità, vale per le piante, ma vi ho fatto l'esempio per l'uomo, cioè non c'è differenza. Chiaramente c'è differenza tra un uomo, un animale e una pianta, ma dal punto di vista logico questo è estendibile a qualunque specie. Prendiamo le piante. Ci sono oltre 250.000 specie di piante conosciute, ma in realtà sono molte di più. Pensate che attualmente, per effetto dei cambiamenti climatici, ogni anno sono più le specie che si perdono e che non abbiamo mai conosciuto di quante sono quelle nuove, e sono parecchie, che riusciamo nelle foreste equatoriali a identificare come nuove specie. Quindi ci sono, nel tempo della nostra vita, un sacco di piante e di animali che sono andati persi senza che noi abbiamo avuto neppure la percezione che c'erano, per effetto di un enorme danno che l'uomo sta determinando sull'ambiente attraverso gli sconvolgimenti come i cambiamenti climatici. Ma tralasciamo i cambiamenti climatici, torniamo alle piante. Oltre 250.000 piante, almeno 30.000 commestibili, 7.000 usate come cibo, oggi non se ne coltiva più di un centinaio. ma la cosa sorprendente è che 9 specie rappresentano il 75% dell'alimentazione e 3 il 50%. Allora, tenete presente che in passato l'alimentazione era molto più variata, e più è variata più siamo tranquilli, perché se una specie in un certo momento ha dei problemi produttivi viene sostituita da altre. Ma se dipendiamo sostanzialmente da 3 specie, chi quando una di queste entra in crisi il pianeta, la parte umana, non del pianeta. E soprattutto, se qualcuno avesse intenzione di condizionare il genere umano e di esercitare un controllo politico e sociale sul genere umano, avesse il controllo di queste 3 piante, potrebbe determinare il futuro di tutti gli uomini. Ora tenete presente questo, perché quello di cui andiamo a verificare è proprio questo processo. L'aver ridotto a 3 specie, che sono riso, frumento e mais, la metà delle produzioni agricole. E una di queste specie non serve all'alimentazione umana, ma all'alimentazione degli animali, il mais. Pensate, nella pianura padana, negli anni 50, noi avevamo una produzione che era un quarto di quella attuale di mais, e mangiavamo 10 volte il mais che mangiamo oggi, pro capite. Questo vuol dire che il 90% di tutto il mais che viene prodotto serve ad altro, non all'alimentazione umana. Oggi serve soprattutto ai mangimi. Il rischio ancora più grave è che in futuro qualcuno voglia farne dei biocombustibili per far andare avanti le automobili, condannando a morire la gente per alimentare le automobili o i fumi. Ecco, credo che questo sia qualcosa di molto preoccupante. Ma torniamo al nostro discorso. 3 piante. 3 piante. Uno però potrebbe sperare che queste, almeno queste 3 piante, avessero una notevole biodiversità interna, cioè avere centinaia o migliaia di varietà di mais, centinaia o migliaia di varietà di frumento, centinaia o migliaia di varietà di riso. Ed era così. È ancora così? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Qui vedete alcune varietà di frumento e di mais, guardate colori e forme come sono differenti. È una piccolissima parte della biodiversità di queste 2 specie. E tenete presente che nel grano, nel mais, esistono in natura. Il grano è stato ottenuto a partire dal farro e da una serie di incroci, e il mais è stato ottenuto a partire da quella piantina che vedete sulla sinistra dell'immagine, che è il teosinte. A livello soprattutto messicano, da quella pianta sono riusciti a ottenere, vedete, una piccola spighetta che invece viene trasformata per attività di selezione umana in quella enorme pannocchia. Vedete, e quello in mezzo è ancora l'ibrido che si può ottenere tra il mais attuale e il teosinte. E guardate il lavoro di selezione fatto dagli uomini del passato, non di oggi. Qualche volta, quando dicevo questo, c'era sempre il solito biotecnologo del momento che mi dice: eh sì, ma quello è il mais che produciamo oggi, quello fatto da noi biotecnologi, quello fatto da noi agronomi moderni, non quello dell'origine. Falso. Quella che vedete a destra è l'immagine del 1540, data dal primo storico che documenta la coltivazione del mais in Europa, il Ramuzio, uno storico veneziano, che spiega come nella zona di Rovigo è iniziata la coltivazione di questo, lui scrive mais, di questo prodotto che veniva dall'America, ma erano le Indie occidentali, come venivano chiamate, insomma, e arriva a Venezia. Venezia prima una curiosità, lo usano come anche abbellimento, ci sono ancora degli stipiti delle porte dove sono disegnati intorno ai primi del Cinquecento pannocchie di mais, ma a partire dal 1520-1530 si coltivano. E come vedete l'immagine è esattamente della pannocchia di oggi, non è una pannocchia diversa. Bene, dal 1540 al 1950 ovviamente arrivano 1-2 varietà dalle Americhe. Quante varietà ci sono nel 1950, 400 anni dopo, nella pianura padana? Oltre 500. Quante varietà si coltivano oggi di quelle oltre 500? La risposta è semplicissima, praticamente nessuna. Come mai? Ecco, questo è il primo problema del tentativo di avere un controllo monopolistico e quindi di sottrarre agli agricoltori il controllo della produzione delle proprie sementi, perché quelle 500 varietà erano il frutto dell'autoproduzione delle sementi da parte degli agricoltori. Ma a partire dagli anni 60, qui ho citato gli anni 50, questo dopo gli anni 60 si crea un cambiamento in agricoltura, la cosiddetta rivoluzione verde. Cos'è che caratterizza la cosiddetta rivoluzione verde? Sementi ibride, fertilizzanti sintetici, pesticidi, un alto flusso di energia per avere una alta produttività. Ma quale produttività? Vedete, la produttività viene normalmente misurata in quintali per ettaro. È in parte vero, ma c'è un grosso limite in questa visione, perché la produttività non è quintali per ettaro, ma è quintali per ettaro a parità di input esterni. Perché se io non calcolo tutta l'energia fossile che c'è a monte, tutta l'acqua, tutti i macchinari che ci sono prima, non mi rendo conto di questa che questa produttività è condizionata. Se io prendo due campi e tolgo gli input esterni e mantengo soltanto i normali flussi di materie di energia naturali, le vecchie sementi sono enormemente più produttive, perché queste praticamente non producono niente. Senza questi input sono improduttive. Non solo, ma le sementi ibride, che sono state presentate come il massimo della produttività, in realtà hanno dei grossi problemi. Vedete, le ditte che vendono sementi tendono a vendere praticamente solo sementi ibride. Allora, cosa è successo dagli anni 60 in poi? Che un po' alla volta in tutti i paesi sono state fatte delle leggi per cui non si poteva vendere sementi che non fossero state iscritte in un registro e che non avessero un'alta omogeneità interna. L'esatto opposto della biodiversità. Questa legge si chiama la legge per le sementi elette, in pratica abbiamo anche l'ente per le sementi elette, e se non è iscritta al registro non è vendibile. Ancora oggi, salvo una depenalizzazione che è avvenuta soltanto l'anno scorso, la legge dice che se noi ci scambiamo le sementi gratuitamente commettiamo un reato. Cioè, capite, ciò che è stato la base dell'evoluzione dell'agricoltura e di tutta la biodiversità agricola che si è sviluppata è reato. E lo decidono delle leggi dopo 10.000 anni di storia, e da quel momento basta. Non c'è più l'agricoltore produttore delle sementi, ma l'agricoltore diventa un dipendente di multinazionali che gli vendono le sementi, perché non è più in grado di controllarle. Perché? Perché gli hanno fatto vedere, cosa che è vera, che con la cosiddetta rivoluzione verde, se lui usa quelle piante, quelle sementi ibride e quei diserbanti, quegli insetticidi e soprattutto quei fertilizzanti chimici, con forti irrigazioni, consumando molta energia, lui ha una produttività maggiore, cosa che è vero. Ma qual è il rovescio della medaglia? Che lui non può più riprodursi le sementi, perché le sementi ibride sono ottenute da due linee pure di proprietà della multinazionale. Queste sementi funzionano solo a condizione di avere quegli input di fertilizzanti, diserbanti, eccetera, e a condizione di ricomprarle ogni anno, perché se io risemino le sementi ottenute seminando le sementi ibride, non ho più quelle sementi, ma vengono fuori tutta una serie di problemi che erano all'interno delle linee pure, che sono stati nascosti ibridandole. Cioè il mio seme ripiantato ha una produttività bassissima. Cioè siamo riusciti in questo modo a rendere gli agricoltori da settore determinante del processo produttivo e che avevano una loro conoscenza e cultura, ha espropriati totalmente della loro storia e della loro cultura e è diventati dei lavoranti per conto altrui. Perché lavoranti? Perché vedete, queste sementi da chi sono vendute? Bisogna fare un po' di storia. Le industrie chimiche che nei primi del Novecento si sviluppano su due settori, quelli del clorosoda e quelli dell'industria dei soprattutto di carburanti derivati del petrolio, ma di tutta la chimica dei derivati degli idrocarburi, diciamo, bene, avevano notevoli scarti. Dal cloro sodio restava il cloro, dalla purificazione degli idrocarburi per farne benzina e altre cose restavano delle sostanze che non si sapeva cosa farle. Guarda caso, si è visto che se io prendo il cloro e lo aggiungo a alcune di queste sostanze con particolari sistemi, ottengo nuove sostanze che in natura non esistono, ma che sono per esempio i PCB, che a cavallo tra le due guerre venivano usate come isolanti che non bruciano nei condensatori delle centrali elettriche, per questo chiamati a pirolio. Piccolo problema, il PCB ricchissimo di diossine è un potentissimo veleno non solo per gli uomini ma per tutti gli organismi viventi, e noi abbiamo sparso di PCB e diossine tutto il pianeta. Ma queste stesse sostanze si è visto che hanno anche azione sempre biocida, e la prima applicazione è stata militare. L'agente Orange usato in Vietnam era un defogliante ed era prodotto dalla stessa Monsanto che prima produceva i PCB per le industrie del settore elettrico. Ma esaurita la guerra hanno riconvertito i defoglianti a diserbanti, pesticidi in generale, e li hanno trasferiti nell'agricoltura. Il business è diventato l'agrobusiness ed è nata la rivoluzione verde. Ma a questo punto bisognava obbligare gli agricoltori a comprarli, e allora hanno acquisito le industrie sementiere e hanno sviluppato sementi dipendenti da questi prodotti. E essendo brevettabili i prodotti chimici, imponevano sementi e prodotti brevettati. A un certo punto però i prodotti perdono la durata del brevetto. Era importante trovare una via d'uscita. Bisognava brevettare anche le sementi, perché altrimenti si perdeva il controllo. E questo è il passaggio successivo. Comunque, vedete, le sementi ibride reclamizzate come ad alta produttività producono solo a queste condizioni, ma la vera ragione per cui si producono varietà ibride è perché danno una sorta di monopolio ai produttori di sementi. Questo ha determinato l'enorme perdita di biodiversità, per cui dalla pianta giusta al posto giusto si è passati soltanto alla pianta più produttiva, a prescindere dall'ambiente. Ma è ovvio che se non adatto la pianta all'ambiente, devo adattare l'ambiente alla pianta. Come? Con i biocidi, eliminando gli insetti dannosi, eliminando i funghi dannosi, eliminando qualunque erba che faccia concorrenza alla mia, e quindi desertificando il territorio. Quindi il processo è adatto l'ambiente alla pianta, desertificandolo. La desertificazione non è un modo di dire. Questo lo potete trovare in internet, è l'immagine dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che dimostra la presenza di materia organica nel suolo. Quanto più è chiaro il suolo, tanto meno materia organica contiene. Sotto il 2% praticamente di materia organica il suolo non è produttivo, ci vuole almeno il 3,5-4 per avere una certa produttività. Se guardate, la pianura padana è in gran parte desertificata. Desertificata non per mancanza d'acqua, oggi anche per quello forse, vedremo con i cambiamenti climatici, ma perché manca la materia organica. Cioè, la nostra mais cultura spinta, che serve ad alimentare gli animali e non gli uomini, è garantita attraverso un continuo apporto crescente di fertilizzanti chimici di sintesi e di materia esterna, che non è garantita più dei cicli naturali che ripristinano la materia nel suolo. Come hanno dimostrato già più di 10 anni fa un italiano che è dovuto andare in America per studiare, che adesso, dopo aver tentato di tornare in Italia, ha dovuto fermarsi a Barcellona per avvicinarsi all'Italia, perché in Italia posto non ce n'è. Questo è Mario Giampietro, persona molto simpatica e un ricercatore noto in tutto il mondo. Bene, noi non possiamo averlo perché non c'è posto per lui. Pimentel è un altro di origine sudamericana che ha trovato posto in California. Giampietro e Pimentel già nel 94 avevano messo in evidenza come la rivoluzione verde aveva aumentato di 50 volte il flusso di energia nell'agricoltura, ma non energia naturale, energia fossile. Cioè oggi ci vogliono 10 calorie di energia per produrre una caloria di cibo, mentre una volta tutta l'energia era garantita dal sole. Allora è chiaro che in queste condizioni questa agricoltura, dipendente dal fossile, nel momento in cui entra in crisi la disponibilità di petrolio e di metano,
entra in crisi anche questa agricoltura e la sua produttività, e c'è un rischio disastroso nel futuro per mancanza di fonti, se non modifichiamo questa agricoltura, un rischio disastroso di carestie. Quindi il sistema alimentare statunitense, quello studiato da Pimentel e Giampietro, consuma 10 volte più energia di quanto ne produca sotto forma di cibo, o se si vuole utilizza più energia fossile di quella che deriva dalla radiazione solare. Questo è stata quindi la grande il grande sconvolgimento avvenuto negli anni 60 dopo 10.000 anni di storia dell'agricoltura. Ma non bastava, come vi ho spiegato, questo ha permesso un controllo monopolistico delle sementi ibride. Però c'erano due grossi problemi. Le sementi ibride sono possibili solo per alcune piante, il mais, ma non per il frumento. E infatti il frumento si può produrre ancora e autoprodurselo. E, altra cosa, i prodotti chimici brevettati andavano incontro a esaurimento del tempo entro il quale dura il brevetto. Come si poteva mantenere il controllo monopolistico sulle sementi e sul prodotto che serve per quelle piante? La soluzione è venuta negli anni 70, quando si è incominciato a pensare a una nuova rivoluzione, dalla rivoluzione verde alla rivoluzione biotecnologica o all'agricoltura transgenica. Ora, il termine biotecnologico è improprio. Biotecnologie sono tutte le tecnologie che usano fenomeni biologici o organismi viventi. Quindi l'agricoltura stessa è una biotecnologia. Fare yogurt, fare vino, fare il pane, sono tutte biotecnologie. Fare il formaggio, sono tutte biotecnologie. Quindi la birra, ovviamente. Quindi il termine biotecnologico non vuol dire niente. Bisogna usare i termini esatti. Si tratta non tanto di biotecnologie generiche, perché anche la talea che uno fa in casa è una biotecnologia, quanto di ingegneria genetica. E l'ingegneria genetica nasce intorno agli anni 70. Perché? Perché dopo aver scoperto come funzionano le cellule, si è scoperto che dentro le cellule c'era una molecola, la cui struttura era stata vista intorno agli anni 50, a partire diciamo dal 53, ma in realtà già da prima, e si è visto che questa molecola è quella che contiene le informazioni genetiche, il DNA. A noi interessa poco come è fatto il DNA. Quello che ci interessa però da un punto di vista logico è cos'è il DNA. Allora, il DNA è quella molecola dotata di una sequenza di componenti analogo alla sequenza delle lettere che costituiscono una frase o un testo scritto. In pratica, mentre noi usiamo le lettere dell'alfabeto, che sono a seconda dell'alfabeto che usiamo, oltre 20 diciamo, in questo caso l'alfabeto è di solo 4 lettere, ma come sapete, per esempio, il computer usa due sole lettere, 0 e 1, o presenza e assenza, più o meno, come volete. Quindi bastano due simboli per avere qualunque tipo di informazione, si può descrivere qualunque cosa con almeno due simboli. Con 4 va benissimo. C'è un dizionario, 64 parole, una grammatica, regole per coordinare le parti interne ai geni, e una sintassi, le regole di relazione tra le parti, cioè la rete dei geni. Ora, questo è importante capirlo. Noi abbiamo conoscenza di come è fatta la struttura del DNA. Conosciamo qual è l'alfabeto, qual è il dizionario, un po' la grammatica, ma non abbiamo nessuna conoscenza della sintassi. Allora, immaginatevi voi di voler mettere mano a opere d'arte della letteratura senza conoscere la sintassi e pretendere di migliorarla. Bene, i biotecnologi negli anni 70 hanno preteso questo. Perché cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che era possibile manipolare questo materiale prelevandone parti, chiamate geni, e inserendo queste parti, prendendolo da una pianta, da un animale, da un batterio, metterlo in qualunque altro organismo. In realtà questo non è strano, perché chiunque di noi sa, fin dall'asilo, che si può tagliare delle cose, per esempio delle figure o delle lettere, copiarle o incollarle da un'altra parte. E tutti quelli che usano il computer, usano un sistema di scrittura, usano il sistema taglia, copia, incolla. Bene, taglia, copia, incolla esiste in natura da miliardi di anni. Tutti gli organismi viventi hanno dei sistemi che permettono di fare il taglio a copia e incolla, cioè degli appositi enzimi che garantiscono il taglio, il copiare e l'incollare. E questo avviene secondo delle regole che si sono evolute nel corso di miliardi di anni. L'uomo ha scoperto che esistono questi enzimi, ma senza conoscere la grammatica e senza conoscere la sintassi, ha preteso di fare il taglio a copia e incolla, migliorando in questo modo le piante, gli animali e magari l'uomo stesso. Ora, l'arroganza si può capire se si pensa a cosa succede se io prendo a caso una frase di un romanzo e a caso la metto in un altro romanzo. È chiaro che quella frase mantiene il suo significato, ma è tutto il romanzo che può essere sconvolto da quella frase. Ed è quello che può succedere quando faccio questa operazione non conoscendo le regole del gioco. Vedete, il meccanismo è semplice. Quelle palline con i denti, che non sono palline con i denti, significano per, a livello di ragazzi, come funzionano gli enzimi. In questo caso questi enzimi tagliano in punti precisi, altri enzimi incollano in punti precisi e quindi io posso togliere un pezzo da una parte e incollarlo da un'altra. Quindi posso prendere un gene umano e metterlo nei batteri, oppure prendere il gene di un animale e metterlo nella pianta, o viceversa. Non ci sono limiti, perché le regole del gioco sono simili. Peccato che noi non le conosciamo. E peccato comunque che ogni organismo ha adattato queste regole del gioco. Per cui è chiaro che se io scrivo una poesia, un romanzo o un'altra forma letteraria, non posso pensare di mescolare le cose senza che questo crei un caos. Però, diciamo, inizialmente le prime cose che si sono fatte è stato quello di inserire quel frammento che vedete a destra, una porzione di DNA, un gene, nei microorganismi tipo batteri. E per esempio si è fatto fare ai batteri proteine umane. L'insulina, che oggi è sul mercato, si ottiene in questo modo, ma anche molte altre. E questo non è un grosso problema, perché il batterio effettivamente produce queste proteine. Noi tiriamo fuori le proteine e i batteri vengono uccisi, perché non si può tirare fuori le proteine senza ucciderle. In pratica, all'esterno di un laboratorio di sicurezza, dove non deve assolutamente uscire il microorganismo. Guardate, un microorganismo che produce insulina, se è in grado di parassitare un uomo e produce insulina in quantità e luoghi sbagliati, è un disastro. Quindi anche questo tipo di microorganismo potrebbe essere molto pericoloso. Ma se estraggo l'insulina e la vendo come farmaco, niente di male. Peccato che quel gene, quel batterio e quel farmaco vengono brevettati, anche se il gene e il batterio esistevano in natura da sempre. In questo modo si possono fare animali transgenici. Per esempio, vedete lì quel cerchietto, è la struttura che si inserisce buttandola per esempio dentro o la cellula uovo o nello spermatozoo, dopodiché unendo una cellula uovo con lo spermatozoo si ottiene l'animale transgenico. Qui vedete un topo, l'oncomouse, vedete un maiale. Ecco, in questo caso nel maiale vedete l'assurdità del non tener conto delle regole dei geni. Allora, ogni gene interagisce con ogni altro in un sistema a rete, ed è ovvio che sia così, perché pensate che tutte le nostre cellule contengono tutti gli stessi geni, ma soltanto pochi geni sono attivi, la maggior parte sono bloccati. Ed è il gioco dell'attivazione e disattivazione dei geni che determina il funzionamento delle diverse cellule, dei diversi organi, dello sviluppo durante il periodo embrionale, dello sviluppo nell'adolescenza, della senescenza e così via. E questo meccanismo di relazioni tra i geni è complicatissimo e noi non sappiamo queste regole, non le conosciamo ancora, forse in futuro. Bene, se noi inseriamo un gene che fa aumentare la massa corporea di un animale per aumentare la produzione di carne, come in quel maiale, ma dal punto di vista pratico le sue strutture ossee non sono modificate, è aumentata soltanto la massa muscolare, quel maiale non è in grado di reggere il suo peso, soprattutto le sue zampe non crescono in proporzione, e quindi è un meccanismo assolutamente inadatto, che non ha capacità di vita accettabile. Cioè, se modifico una parte, evolutivamente, di conseguenza si sono evolute tutte le parti. Non è che un elefante possa essere cresciuto mantenendo zampe come quelle di un bovino. Le zampe dell'elefante, in rapporto al peso, per le caratteristiche della forza di gravità, deve avere delle zampe di certe dimensioni, e devono essere tanti geni che in maniera collegata si evolvono verso una certa direzione, non posso modificare un solo gene. L'ultimo di questi animali, la cosa più stupida, l'aveva inserito dei geni di una medusa per rendere fosforescente un coniglio e lo hanno considerato un'opera d'arte. Vabbè. Le piante, nelle piante cosa si fa? Si inserisce dei geni buttando o dentro la pianta un microorganismo nel quale abbiamo inserito il gene, e in questo caso quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo visto prima per i microorganismi, per i batteri. Questo batterio è in grado di provocare di solito un tumore nella pianta, infatti si chiama Agrobacterium o tumefaciens o comunque altri Agrobacterium che producono delle malformazioni nella pianta. Se noi sostituiamo i geni che provocano le malformazioni con i geni che vogliamo inserire nella pianta, lui fa il lavoro per noi. Però questo è possibile solo con certe piante, con altre non è possibile. In questi casi si bombardano le cellule della pianta con microproiettili di oro o di tungsteno su cui abbiamo fatto aderire i geni. Ovviamente bombardando una cellula la si danneggia. Di tanto in tanto qualche proiettile porta il gene in prossimità del DNA e favorisce l'inserimento. Come capite, il nostro metodo è estremamente grossolano. Non sappiamo dove andranno i geni e quali tipi di danni avrà provocato il meccanismo che abbiamo introdotto. Come facciamo a vedere cosa è successo? Quelle cellule le coltiviamo e vediamo se riescono a produrre una pianta. Se la pianta si riproduce e dà origine a nuove sementi, quelle nuove sementi andiamo a vedere se contengono il gene. Se hanno mantenuto il gene che gli abbiamo buttato dentro, da quel momento, da quelle piante otteniamo una generazione di piante con il gene inserito. Ecco, queste piante, questi animali, questi organismi spesso vengono chiamati OGM, organismo geneticamente modificato. Il termine non è molto corretto. Il termine più corretto è transgenico, perché vuol dire trasferimento di geni da un organismo a un altro. Il termine organismo geneticamente modificato dà origine a delle ambiguità, per cui mi sono trovato molte volte a discutere anche con colleghi che, secondo me, in mala fede, ma bisogna sempre anche pensare che siano in buona fede, ma in questo caso sarebbero troppo ignoranti. Io, se un mio studente mi dicesse una cosa del genere, lo manderei via, e confondono due cose fondamentali, e cioè il termine organismo geneticamente modificato, che a livello del diritto internazionale, si veda convenzione sulla biodiversità oppure tutti quanti le direttive europee che riguardano questi organismi, si dice sempre organismo geneticamente modificato mediante tecniche di ingegneria genetica o per transgeneri. Se non aggiungo queste parole, il termine organismo geneticamente modificato potrebbe essere inteso come un organismo differente per geni da uno a un altro. Allora qui l'errore che può fare un cittadino, va benissimo, ma che non può fare uno scienziato, è quello di non rendersi conto che usiamo il termine gene con due significati diversi, uno dei quali sbagliato. Io posso fare un'affermazione che è vera. Qui dentro siamo tutti uguali perché abbiamo tutti quanti i geni tipici della specie umana. E posso fare un'affermazione apparentemente opposta, che è vera solo se uso in modo diverso la parola gene, e dire che qui dentro siamo tutti diversi perché abbiamo tutti quanti una configurazione genica differente. Dove sta l'errore? Sta nel non chiarire cosa intendo per gene. Ora, normalmente per gene si intende quella porzione dell'informazione genetica che sovrintende a una proteina, a un carattere. Ma ognuno di noi riceve la stessa porzione dalla madre e dal padre. E noi quindi abbiamo ereditato per ogni tipo di gene un gene materno e un gene paterno. In realtà il termine gene non è più giusto, perché il gene è sempre quello. Quello materno e quello paterno sono semplicemente delle varianti di quel gene. Possono essere la stessa o differenti. Ma nella popolazione, per ogni gene, ne possiamo trovare centinaia di varianti. Per cui, per esempio, una persona che ha una malattia genetica ha una variante alterata. Ma ci sono moltissime varianti non alterate che danno origine, per esempio, alla diversità del colore della pelle, della forma e colore dei capelli, eccetera, eccetera. Non solo, ma i geni non solo sono possibili con tante varianti, ma ognuna di queste varianti risponde in maniera diversa all'ambiente. Per cui noi abbiamo il colore della pelle che è determinato non da geni specifici, che sono quelli che abbiamo tutti, ma da quelle varianti di quei geni che rispondono in maniera diversa all'ambiente, per esempio se sollecitati dalla radiazione ultravioletta o nelle lampade che uno si fa UV artificialmente o se si espone al sole. Capite che la cosa è un po' più complessa. Allora, noi dobbiamo sempre chiarire che noi non siamo geneticamente modificati. Quando si dice anche il grano è geneticamente modificato perché è ottenuto per mutazioni, no. Le mutazioni danno delle varianti geniche. Quindi abbiamo sì ottenuto delle varianti geniche in gran quantità, anche artificiali, ed è già un problema. Ma una cosa è avere una variante di geni esistenti, altra cosa è inserire un gene che prima non c'era. Quando si parla di transgenesi si chiarisce che si inserisce un gene estraneo. Ma ogni gene è dotato di meccanismi di relazione a rete e di regolazione con tutti gli altri geni. Quando io invece inserisco un gene che non so come mettere in relazione con gli altri, devo aggiungergli un sistema per cui funziona a prescindere dagli altri geni. Cioè gli do un interruttore che lo tiene sempre acceso ed è un interruttore virale. E questo interruttore virale determina una alterazione del funzionamento non solo di quel gene ma di molti altri geni, proprio perché modifichiamo il sistema di una rete. È come se voi avete un sistema complesso, voi sapete che alterando qualunque punto di un sistema complesso si ripercuote questa alterazione su tutto il resto. Bene, questo è il problema, che noi non sappiamo come inserire i geni in maniera tale da rispettare le regole del gioco, perché non le conosciamo. Però, nonostante questo, piante transgeniche sono state diffuse, ma nonostante siano state sperimentate decine e decine di piante transgeniche, la cosa rilevante è che di tutte le piante transgeniche solo 4 hanno avuto un carattere significativo di diffusione, sono soia, cotone, colza e mais. Come vedete, è la parte in grigio quella che ci interessa. La produzione maggiore di piante transgeniche ce l'abbiamo nella soia e poi nel mais. Perché nella soia? Perché il 60% di tutta la soia è transgenica nel mondo, mentre del mais solo il 15%, quindi ancora gran parte del mais non lo è. Però produciamo molto più mais che soia, quindi complessivamente la quantità di mais transgenico è rilevante. Ma, come vedete, al momento sono solo 4 piante. Queste 4 piante non sono indispensabili per l'alimentazione umana, perché il mais viene dato agli animali o si fa bioetanolo, quello transgenico. La colza serve per produrre olio di colza che usano pochissime popolazioni, il cotone non serve per essere mangiato, la soia, anche questa oggi in gran parte serve per i mangimi, viene anche mangiata, non c'è dubbio, ma non è un alimento fondamentale nella popolazione mondiale. Tant'è vero che non rientra tra le 3 piante principali. Però queste 4 piante sono modificate con solo 2 geni. Cioè, qualunque sia la pianta, o si inserisce il gene di resistenza ai diserbanti o il gene di resistenza agli insetti. Il gene di resistenza agli insetti è un gene di un microorganismo che normalmente viene usato anche in agricoltura biologica. Però notate qui nel tempo, dal 96 a oggi, il gene di resistenza agli insetti è quello in verde, cresce pochissimo. Perché? È semplice. Quando io do a una pianta il gene di resistenza agli insetti, tutti gli insetti che vengono a contatto con la pianta muoiono, meno quelli che per biodiversità naturale si adattano. Siccome si riproducono i vivi e non i morti, un po' alla volta tutti gli insetti di quella zona diventano resistenti e quindi non serve a niente. Quello che invece serve molto è questo. Questo è il gene di resistenza ai diserbanti. Quali diserbanti? Quelli delle stesse multinazionali che vendono la pianta. E siccome quel diserbante, guarda caso, come il più diffuso, il Roundup della Monsanto, aveva la scadenza di lì a poco del brevetto, vendendo in kit semente con la resistenza al diserbante, devi comprare il mio diserbante, e siccome nel frattempo, come vedremo,
è stato introdotto a partire dagli anni 80 in America e dal 98 in Europa la brevettabilità di questi organismi, il brevetto dell'organismo estende anche il brevetto sul diserbante, perché tu sei costretto a comprarlo insieme con la mia pianta. Chi ci guadagna? Beh, non c'è dubbio che il fatto che sia enormemente diffuso questo gene e non altri fa capire quali sono i veri interessi e come questo determina un controllo monopolistico sui diserbanti e sulle sementi che non si era riusciti completamente a realizzare con le sementi ibride. Cioè quel processo iniziato con le sementi ibride si completa con il brevetto. Ma brevemente, siccome dopo continuiamo rapidamente su brevetti, poi sulla parte della biopirateria, sono esempi che diciamo veloci, ma volevo farvi vedere perché la transgenesi è un meccanismo che assolutamente non risolve problemi dell'umanità, ma serve soltanto ad avere il controllo monopolistico nella vendita delle sementi. Vedete, un premio Nobel come Dulbecco, che è quello che ha promosso l'operazione genoma umano, cioè la descrizione di tutti i geni umani e poi di tutti i geni di tutti gli organismi, Dulbecco, che è favorevole agli OGM, nel 2002 ha scritto questo. Ci sono molti esempi che dimostrano una connessione fra le funzioni di geni apparentemente indipendenti. Lui usa la parola connessione, io ho usato prima sintassi e poi rete. Sintassi, connessione, funzionamento a rete sono sinonimi. Per esempio, con i metodi oggi a disposizione è possibile determinare il grado di attività di tutti i geni in una cellula ed è stato dimostrato che introducendo un nuovo gene in una cellula la funzione di un gran numero di altri geni viene alterata. Vi ho spiegato prima il motivo, ma uno potrebbe dire, lo dici tu, chi se ne frega, lo dice Dulbecco, premio Nobel, forse fa più effetto. Non è sufficiente introdurre un gene nell'organismo per determinarne l'effetto, che invece dipende da quali altri geni sono già presenti. Piccolo problema, noi non sappiamo come avviene questa relazione e non siamo in grado di prevedere né quali geni né quando saranno alterati. Ha senso, secondo voi, mettere in circolazione organismi di cui non sappiamo fare una previsione su quali geni e quando saranno alterati e quali alterazioni si possono provocare non conoscendo le regole di composizione dei rapporti tra geni? Io penso di no, ma anche se io non lo pensassi, lo dice una norma, il principio di precauzione. Principio di precauzione che, sviluppato nel 92 a Rio de Janeiro, è alla base della Convenzione sulla biodiversità, il cui protocollo biosicurezza si occupa proprio del rischio di perdere biodiversità nel mondo a causa degli OGM. E introduce il principio di precauzione, un principio fatto proprio dall'Unione Europea, ma rifiutato dagli Stati Uniti. Per esempio, in base al principio di precauzione, noi diciamo. Adesso vediamo cosa dice, lo vediamo prima cosa dice perché cosa comporta. Il principio di precauzione dice essenzialmente questo: di fronte a rischi potenziali, rilevanti e irreversibili, anche se non ho la prova che si verificheranno, finché non dimostro il contrario, devo considerare questi rischi come reali. Solo quando le prove scientifiche mi dimostreranno che non sono nella realtà verificati, ma a posteriori, fino a che questa prova non ce l'ho, quei rischi rilevanti, irreversibili, potenziali, li devo considerare come veri. In altre parole, è come dire, meglio ritardare qualcosa di utile che accelerare qualcosa di dannoso. Che in altre parole era il vecchio buonsenso. Cioè, il principio di precauzione ha semplicemente scoperto l'acqua calda, cioè il buonsenso. Ma perché l'ha riscoperta? Perché si era perso. Perché il buonsenso si era perso. E si continua e continua ad essere perso. Perché non avremmo i cambiamenti climatici, non avremmo l'inquinamento che abbiamo nel mondo se non avessimo perso il buon senso. O se qualcuno non ha fatto in modo di farcelo perdere. Comunque, dice quindi questo. Allora, in base a questo, per farvi capire, noi in Europa non possiamo, giustamente, a mio avviso, estrogenare animali per aumentarne la massa corporea. Perché l'estrogeno, se mangiato insieme con la carne, determina tutta una serie di rischi, soprattutto nel periodo dello sviluppo sessuale degli adolescenti. E non solo. Gli americani dicono: noi non abbiamo le prove che faccia male, lo usiamo. Per questo motivo noi abbiamo bloccato l'importazione di carne americana. Gli americani dicono: ah no,
Questo non potete farlo. Questo è una forma illecita di ostacolo alla libera circolazione delle merci. Notate che ne parlano coloro, europei e americani, che di libera circolazione delle persone non vogliono sentire parlare, ma guai a toccargli la libera circolazione delle merci. Allora, le merci sono tutto. La nuova divinità sono le merci e la mercificazione. Il problema è che ci sono delle merci da vendere, ma il processo di una mercificazione che va oltre le tradizionali merci, ed è quello che stiamo cercando di mettere in evidenza. Comunque, nella logica della mercificazione, voi non potete bloccare le merci, quindi noi avremmo dovuto importare carne estrogenata pur avendola vietata da noi, e come conseguenza l'Organizzazione Mondiale del Commercio ci ha fatto pagare una serie di dazi, ha permesso agli americani di mettere una serie di dazi sui prodotti commerciali esportati dall'Europa negli Stati Uniti. Questo per darvi un'idea di come funziona.
Ma questo è un altro problema, c'entra poco con organismi transgenici.
No, c'entra, perché il principio di precauzione.
Sì, d'accordo, però se mettiamo tutto assieme.
No, è un unico. No, è un unico problema, l'ho fatto per far capire l'esempio. Cioè, quando si applica il principio di precauzione? Il principio di precauzione si applica a sostanze cancerogene, a sostanze potenzialmente cancerogene, a sostanze come carne estrogenata, a OGM e ai cambiamenti climatici. Questo è quello che dice l'Unione Europea. L'elenco delle applicazioni del principio di precauzione sono questi e altri eventi. Vi ho fatto l'esempio perché credo sia più facile capire la carne estrogenata, che tutti sappiamo cosa vuol dire, che non gli OGM, che è più difficile capire cosa vuol dire. Ma è esattamente la stessa cosa. Il principio di precauzione, cioè, si applica quando non abbiamo certezze, ma abbiamo ragionevoli dubbi di rischi rilevanti e irreversibili. E l'obiettivo qual è? Quello di garantire la popolazione e l'ambiente rispetto a questi rischi. Gli Stati Uniti d'America, non riconoscendo il principio di precauzione, hanno prodotto grandi quantità di prodotti transgenici, hanno prodotto grandi quantità di carne estrogenata. Ecco perché c'è il collegamento.
Sono due cose completamente diverse.
Forse non mi sono spiegato.
Conviene con me che sono due cose completamente diverse?
Stavo parlando del principio di precauzione. Conviene con me che il principio di precauzione è unico?
Certo.
Se io faccio degli esempi di principio di precauzione, posso citare esempi diversi o devo citarne uno?
No,
allora, credo che sia più facile capire l'applicazione del principio di precauzione se si citano vari esempi che vanno dai cambiamenti climatici, alla carne estrogenata, agli OGM, a nuovi prodotti chimici introdotti nell'ambiente. Per esempio, in Europa abbiamo REACH, che è una direttiva sui nuovi prodotti chimici, che applica il principio di precauzione. Sulla pesca applichiamo il principio di precauzione agli stock ittici. Come vedete, ne posso citare tanti esempi, glieli cito per far capire cosa vuol dire principio di precauzione, non per parlare. Qui c'è scritto principio di precauzione. Il principio di precauzione si applica anche agli OGM, non solo agli OGM. Insieme al principio di precauzione dovremmo applicare il principio di responsabilità, però questo è un problema più di carattere culturale e filosofico. Infatti Hans Jonas è un filosofo e cosa dice? Che ogni collettività, ogni società, ogni essere umano dovrebbe assumersi la responsabilità di quello che produce e assumersi la responsabilità non solo per chi gli sta accanto, ma anche per le generazioni future. Questo senso della etica verso le generazioni future è fondamentale nel capire l'importanza del principio di responsabilità. L'insieme principio di responsabilità e principio di precauzione portano al fatto che dobbiamo capire che è importante informare e impedire l'occultamento di informazione su possibili rischi per la salute. Per esempio, gli OGM, dato uscito proprio qualche mese fa, sono stati autorizzati in tutti i paesi del mondo dove sono stati autorizzati sulla base di scarse indicazioni sui rischi per l'ambiente e la salute. La mancanza di conoscenze e informazioni adeguate è un problema che riguarda la precauzione e la responsabilità. Seconda questione, bisogna evitare che si continui a considerare l'intera specie umana come un insieme di cavi sulle quali saggiare tutto quanto è capace di inventare il progresso tecnologico. Questo lo dice uno dei più grandi epidemiologi italiani, Tomatis, morto di recente, che ha fondato l'Istituto Internazionale per le Ricerche sul Cancro di Lione.
rischi per la salute, questi possiamo andare via rapidamente. Ci sono vari studi che indicano danni su animali alimentati, rischi di allergie e intolleranze, ce ne sono stati anche casi concreti, rischi di geni di resistenza agli antibiotici, rischi di metaboliti riservanti, rischi di alterazione del funzionamento dei geni. Questo solo per dare un'idea che la mancanza di conoscenza delle relazioni tra le parti porta a tutto questo sistema. Praticamente cosa succede? Che, per esempio, negli Stati Uniti d'America si è detto che bisogna avere una distanza di sicurezza tra coltivazioni OGM e coltivazioni non OGM per impedire la contaminazione. Perché? Perché il polline e le sementi, diffondendosi, favoriscono l'incrocio. Tutte le distanze, le riserve, si è visto che sono del tutto insufficienti. Questa è la fonte. Tant'è vero che gli stessi Stati Uniti hanno sottoscritto questo documento che fa parte degli accordi della cooperazione degli Stati del Nord America, NAFTA, e hanno in questo documento detto che non si può assolutamente non solo coltivare mais OGM in Messico, ma non si può neanche esportare la granella tal quale, perché cadendo accidentalmente può dare origine a piante che possono compromettere la riserva biogenetica del mais, che come vi spiegavo è nel Messico. Quindi si può esportare solo farina e non granella per evitare il rischio di contaminazione, cioè si dà per scontato che la contaminazione possa avvenire. Allora la domanda è: se non sono in grado di controllare cosa succede quando inserisco il gene e non sono in grado di impedire che una volta coltivate le piante attraverso polline e sementi questo carattere si diffonda nell'ambiente e nelle piante coltivate, ha senso fare tutto questo? Ancora in Gran Bretagna si è visto che le colture transgeniche hanno un maggior consumo di prodotti chimici rispetto a quelle tradizionali e quindi anche questo ha creato grossi problemi, ma soprattutto per esempio il più grande produttore di soia geneticamente modificata, l'Argentina, si è visto che la resistenza al diserbante veniva trasferita anche a piante spontanee rendendole super infestanti. Questo è il motivo per cui per esempio il Clarin, che è nell'inserto rurale di alcuni anni fa, il 2004, metteva il livello di gradimento della soia transgenica negli agricoltori. Come si vede, il 22,5% dice l'ho trovato come me l'aspettavo, il 21,7% dice l'ho trovato superiore a come mi aspettavo, ma il 55,8%, cioè la maggioranza, l'ha trovato inferiore alle attese. Perché? Perché all'inizio, come vi spiegavo, la pianta dà grossi risultati, ma se poi abbiamo assuefazioni, piante super infestanti e soprattutto se i costi crescono, questo risultato non c'è più. Ma perché allora gli agricoltori non cambiano? Per il motivo che vi spiegavo prima, come è successo per le piante ibride, per le sementi ibride, e cioè nel momento in cui il mercato è stato saturato con certe sementi, se oggi per esempio un agricoltore italiano decidesse di non comprare le sementi che sono sul mercato, dovrebbe rivolgersi a qualcuno che gliele produce, perché non può autoprodursele. Se deve rivolgersi a qualcuno che gliele produce, ci deve essere una struttura in grado di farlo. Ma se io non le produco in quantità sufficienti e tu mi dai l'ordine, io te le posso produrre fra 2 anni, perché non ce la faccio in 1 anno a garantire un quantitativo rilevante. Sta di fatto che grazie a questi meccanismi, oggi il mais, uno va a prenderlo direttamente o attraverso i consorzi o attraverso altri sistemi, dalle multinazionali che gli danno quello che hanno, ma non può scegliere una cosa diversa, e così succede anche per le piante transgeniche. Qualcuno dice che però questo potrebbe risolvere la fame nel mondo, in realtà la FAO dice che oggi il cibo è sufficiente per tutti gli abitanti del pianeta senza che sia transgenico, il vero problema è l'accesso al cibo, cioè il nodo non è quanto cibo si produce, ma quale capacità ha una persona di accedere al cibo. Allora il nodo è proprio questo, cioè il cibo è un diritto o è un lusso? Perché se è un diritto devo fare in modo che tutti possano accedere. Se è un lusso, come avere il telefonino o l'automobile, che non è necessario per vivere, allora cosa faccio? Lo trasformo in qualcosa che segue le leggi di mercato e quindi è una merce come tutte le altre, e come tale chi ha i soldi ha accesso, chi non ha i soldi non ha accesso.
col piccolo problema che senza telefonino si può vivere, senza cibo si muore. Oggi 1 miliardo di persone non ha accesso sufficiente al cibo e oltre 1 miliardo di persone mangia molto di più di quanto avrebbe bisogno. Da una parte si muore di fame, dall'altra, in età molto più avanzata, si muore di eccesso di cibo, perché la maggior parte delle malattie di tipo d'alterazione tipo metabolico sono dovute proprio a un eccesso di cibo. Quindi nel mercato globale si produce dove costa meno, per esempio nei paesi poveri, e si vende dove si è disposto a pagare di più. Gli OGM non risolvono questo problema, cioè quello della fame nel mondo, ma anzi lo aggravano, perché c'è un maggior controllo delle multinazionali sul seme, ed è emblematico il caso dell'Argentina, dove, avendo la più grande produzione di piante transgeniche, quando c'è stata la crisi economica la gente moriva ugualmente di fame e esportava soia e carne ai paesi ricchi. Ma se gli OGM non sono utili per gli agricoltori e per i consumatori, chi li vuole? Chi li brevetta? Sono utili per chi li brevetta. Perché? Perché oggi è possibile brevettare, non in quanto tale, questo è esagerato ovviamente, il bambino, ma sicuramente i suoi geni e le sue cellule, come è stato spiegato. Sono possibili, è possibile brevettare le piante, è possibile brevettare gli animali. In pratica questo porta a un processo di privatizzazione di due beni comuni, cioè di beni che appartengono all'umanità, perché come ho spiegato l'agricoltura si è diffusa attraverso la diffusione gratuita di conoscenze e sementi. Oggi le conoscenze e le sementi sono brevettabili e il cibo, che è indispensabile per sopravvivere, viene sottratto in questo modo, attraverso una logica di mercato, alle necessità delle popolazioni. Quindi è la necessità delle aziende biotecnologiche di tutelare i propri interessi che ha portato all'estensione del concetto di brevettabilità anche agli organismi viventi o parti di essi, come ai singoli geni o le cellule. Ma è qui che sta l'errore, perché in realtà questo brevetto sui viventi, che negli anni 80 nasce negli Stati Uniti, ma nasce da che cosa? Da un errore, perché uno dei giudici che doveva giudicare dei microorganismi che erano stati modificati geneticamente per decidere se aveva senso dare il brevetto o no, disse: per me, io ho visto una specie di farina, non ho visto niente di vivente, anche se la legge ha sempre detto che non si possono brevettare i viventi, per me quello non erano viventi. Però da quel momento, dal brevetto di batteri geneticamente modificati, in America si è esteso il concetto, come una diga che crolla, a tutto ciò che è vivente. E per analogia nel 98 anche l'Europa ha fatto una direttiva che permetteva di brevettare piante, animali, geni, cellule, tessuti. Questo ha portato alla privatizzazione della vita, ma la cosa fondamentale da capire è questo: il brevetto nasce prima a Venezia, che è il primo luogo dove nasce il brevetto, e poi in Inghilterra, con la logica di difendere la proprietà intellettuale di un'invenzione. Ora la domanda: dov'è qui l'invenzione? Un gene non è inventato, al massimo una scoperta, ma le scoperte sono sempre state escluse dal diritto di brevetto. Quindi, al massimo, potrebbe essere brevettabile un derivato di una pianta transgenica, il farmaco che ottengo con la pianta transgenica, un particolare prodotto, ma non la pianta o il gene, perché il gene e la pianta sono preesistenti l'uomo stesso e non sono invenzioni. Ma l'ambiguità è stata nell'affermare che non è brevettabile la pianta o il gene, ma è brevettabile la sua applicazione. Ora, è chiaro che se io compro una pianta, la compro per seminarla, non la compro per guardarla, cioè teoricamente se la contemplo come opera d'arte potrebbe anche essere esente da brevetto, ma è evidente che questo non è lo scopo e che non è possibile pensare ad affermare, come dice la direttiva europea, che i geni umani non sono brevettabili, ma una volta estratti dal corpo umano sì. Come faccio io a brevettare un gene che non ho tirato fuori dal corpo umano, se non so come è fatto? È evidente l'ambiguità di queste affermazioni. Comunque, a proposito di brevetto, vedete cosa comporta il brevetto. In passato, se in qualche modo un vicino mi dava dei problemi, potevo
se un vicino mi dava dei problemi potevo rivalermi sui problemi subiti. Per esempio, uno coltiva OGM, attraverso il polline impollina anche i miei, io voglio vendere delle piante libere da OGM, non posso farlo perché lui mi ha contaminato e quindi lo denuncio. No, invece il contrario, mi denuncia la multinazionale perché ha usato illecitamente il suo brevetto. Non è uno scherzo, questo signore ha subito le conseguenze di questo. E nel Canada con la Monsanto utilizza elicotteri e aerei per irrorare di Roundup zone di coltivazione di colza in angoli, lì sono estesi coltivazioni. Se la pianta muore, nessun problema. Se la pianta sopravvive, vuol dire che è resistente al diserbante, e allora se lui non ha pagato i diritti brevettuali viene condannato. Questo si può fare con la colza, perché la pianta di colza si può risseminare, non si potrebbe fare con il mais, che praticamente non si risegna e si deve comprare. Quindi non hanno ancora trovato un sistema di controllare colza, il brevetto era il sistema per garantire questo controllo monopolistico attraverso il brevetto, vanno a irrorare i campi delle persone. E questa persona che è contraria agli OGM, che ha fatto una battaglia ancora prima per le piante libere da OGM, ha subito una condanna perché ha usato impropriamente un gene che apparteneva a una multinazionale, alla Monsanto. Il caso di Percy Smiles è emblematico proprio perché permette di capire a quali contraddizioni comporta il brevetto e questo processo di privatizzazione, cioè quello che oggi diventa una forma di essere accusati di essere ladri di proprietà intellettuale. Ma il vero problema dei ladri non è questo, questo è poi il giudice ha stabilito per molti altri, ma il vero problema dei ladri è lo scotto, è la biopirateria, cioè cosa significa? Significa che grazie al brevetto vi sono ricercatori, vi sono multinazionali che vanno in giro per tutto il pianeta a cercare geni di piante, di animali, di uomini e li brevettano per usi che possono avere in campo agricolo, farmaceutico e in campo sanitario in genere. Questo è successo in molti casi, ne possiamo citare alcuni, per esempio qui c'è l'esercito statunitense, detiene il brevetto di una pianta delle isole Samoa che è usata da sempre dalle popolazioni locali. La tribù amazzonica, questa tribù amazzonica ha denunciato un etnobotanico perché con la scusa dello studio etnobotanico aveva trovato dei geni che producevano delle proteine che loro utilizzavano da tempo e questo li ha brevettati. Ma è successo anche di peggio. In alcune popolazioni amazzoniche sono stati prelevati geni e brevettati geni umani. L'NCI statunitense, il National Cancer Institute, ha decine di brevetti prelevate da piante raccolte in giro per il mondo per il fatto che negli Stati Uniti d'America non è sottoposto a brevetto solo quelle piante che sono autoctone degli Stati Uniti. Siccome negli Stati Uniti l'unica pianta coltivata autoctona è il girasole, tutto il resto si può brevettare. Uno dei casi più famosi è il caso del NIM, di cui parla Vandana Shiva, di cui è già stato citato, che trovate nei suoi libri. Bene, il NIM è una pianta che da millenni viene usata per molti usi, come antiparassitario, come uso di medicina, nei dentifrici e in tantissimi altri usi. Da sempre le popolazioni indiane hanno messo a disposizione la conoscenza del NIM di tutti i paesi vicini e il NIM si è diffuso dappertutto, senza mai chiedere nulla in cambio, ma semplicemente mettendo a disposizione. Arrivano delle multinazionali e chiedono il brevetto a livello sia degli Stati Uniti che europeo del NIM. Fortunatamente in questo caso l'azione di Vandana Shiva e di organizzazioni europee e statunitensi hanno bloccato la concessione del brevetto, dimostrando che la conoscenza era preesistente e quindi mettendo in evidenza che oltre al problema del gene come struttura vi è un altro problema, vi è quello dei saperi tradizionali che vengono brevettati, perché brevettare un gene per le sue applicazioni note da tempo è brevettare sia il gene sia la conoscenza culturale dei saperi tradizionali, e questo ha portato al blocco. Ma in moltissimi altri casi questo non si è ottenuto. Questo vale per tutte queste sostanze, Carella, Jamun, Brinjal, ma addirittura per zenzero, riso basmati, eccetera. Quindi il 90% della diversità biologica si trova nei paesi in via di sviluppo, il 97% dei brevetti chiesti su geni e su piante è in possesso di aziende del mondo industrializzato. Nel 2001 sono stati ottenuti 161.000 brevetti, la Myriad, questa importante, ha una casa farmaceutica americana, ha chiesto il brevetto per due geni che sarebbero indicatori di rischio di tumore alla mammella. Il problema è che in realtà non è così importante, ma sicuramente questi geni sono fondamentali per la ricerca scientifica. È il motivo per il quale un gran numero di ricercatori, e in particolare poi anche l'Istituto Pasteur di Parigi, hanno denunciato la Myriad per questo tentativo di bloccare la conoscenza e la ricerca scientifica, però il brevetto esiste ancora. Ancora più clamoroso il caso di Craig Venter. Craig Venter, lo dico in due parole, qui c'è la descrizione ma lo sintetizzo, Craig Venter incomincia a lavorare sul progetto genoma umano proposto da D'Urbecco nel consorzio pubblico americano. Dopo un certo numero di anni se ne va e apre una struttura tipo quelle che abbiamo anche in Italia, che sono onlus, cioè che si finanziano con i soldi che raccolgono in campagne di solidarietà per la risoluzione dei problemi, delle malattie e così via. Raccoglie in questo modo un gran numero di soldi, si era portato via tutte le conoscenze del consorzio pubblico, ottenuto soldi a sufficienza, chiude la onlus e insieme con un'azienda che produce macchinari e con un'altra che produce computer, mette insieme un'azienda di lucro, la Celera Genomics, e con questa riesce, sfruttando tutto questo, a raggiungere prima del consorzio pubblico la cosiddetta decifrazione, la cosiddetta sequenziazione di tutto il genoma umano. In realtà non era proprio tutto, e nel 2001, arrivato ad avere quasi tutto, va al consorzio pubblico e dice: io sono quasi pronto, voi come siete? Siamo un po' più indietro, però voi avete delle parti che io no, ci mettiamo d'accordo, facciamo una conferenza pubblica e diciamo che insieme abbiamo la completa completo sequenziamento del DNA umano, del genoma umano. Piccolo particolare, ha voluto in cambio però la possibilità di depositare lui i brevetti dei geni umani. Ma la cosa più sorprendente non è questa. Lui in questo modo ha avuto le azioni della Celera Genomics che sono andate alle stelle. Dopodiché l'ha venduta. E dopo che l'ha venduta a prezzi astronomici, ha spiegato al pubblico che avere i geni, i brevetti dei geni umani, non serve assolutamente a niente, perché non sappiamo come usarli e non abbiamo ancora capito le relazioni tra i geni, avere questi brevetti non serve, ma ormai aveva venduto tutto quanto. Ecco, questo è l'esempio interessante. Concludo con una buona notizia, e cioè che recentemente la Monsanto ha perso 4 brevetti che riguardano quel sistema di accensione che rimane fissa dei geni, che viene prelevato da un virus, dal virus del mosaico del cavolfiore. Fortunatamente, dopo una serie di azioni realizzate da organizzazioni non governative americane, l'ufficio brevetti statunitense ha ammesso che non vi era nulla di nuovo e nulla di innovativo e nulla di invenzione in questo tipo di gene, e che quindi non poteva essere brevettato, e quindi è stato tolto il brevetto. E questo è un segnale importante che l'azione dei movimenti anche non governativi può avere dei successi. Grazie.
Ringraziamo il professor Tamino. Io direi che potrei iniziare un brevissimo dibattito. Insomma, se ci sono delle domande dal pubblico. Bene, allora direi che ne ho.
Credo che una mezz'ora, se si vuole, sì, ce l'abbiamo. Però.
Io ne ho una. Cioè, sul finale abbiamo parlato di Craig Venter. È recente la notizia che, in cui si dice che pare che abbia scoperto, cioè che sia riuscito a inventare il DNA artificiale. In che senso? Cosa significa? E soprattutto, ma che prospettive ha? Perché se è discutibile brevettare che un organismo geneticamente modificato sia nuovo e quindi brevettabile, magari sia artificiale, diventa più difficile controargomentare.
Ma allora, in realtà quello che propone Craig Venter è la realizzazione dell'organismo minimo, cioè non è inventare del DNA, ma prendere il DNA di un organismo molto semplice, un micoplasma, togliere tutti i geni e vedere man mano quali si possono togliere senza che funzioni vitali fondamentali vengano eliminate, e quindi individuare qual è la quantità minima di geni a partire da un organismo esistente, quindi non è un'invenzione, si riesce a riprodurre il cosiddetto organismo minimo. Naturalmente, se lui ottiene l'organismo minimo, pensa che ottenuto l'organismo minimo, inserendo un gene, riusciamo poi a capire il funzionamento di questi geni e di averne la capacità poi di far vedere come funzionano e eventualmente usarli per scopi anche in futuro, ma lui stesso ammette che questo non è a breve termine, per scopi di applicazioni mediche, e quindi brevettando questi geni in questo sistema potrebbe dare delle conoscenze, proprio perché lui stesso dice: noi non siamo in grado di sapere le interazioni, per farlo riduciamo al minimo l'organismo minimo mi permette di avere una miglior capacità di intuire come interagiscono tra di loro i geni. Però, prendendo il becco, ritiene che questo sia ben poco probabile, molti scienziati ritengono questo molto poco probabile. Venter continua a dire che è lì pronto per farlo, ma è dal 2002 che lo dice, quindi non lo so, sono passati 6 anni e i risultati, finché non li vedo, non lo so, è difficile dire.
E quindi anche dal punto di vista etico, diciamo...
Beh, io non ho parlato dell'aspetto etico, ma è evidente che l'aspetto etico si pone a differenza di sensibilità in modo diverso, a seconda di qual è la dottrina filosofica, religiosa che uno ha, ma credo che a giocare, a fare le costruzioni come con i dadini o come i vari sistemi di costruzioni che facevamo da bambini con i geni, senza aver capito le regole del gioco, sia un problema che pone eticamente grossi punti di domanda, cioè soprattutto li pone in termini di principio, di responsabilità e di precauzione.
Ma in questa prospettiva, insomma, in cui viviamo, che anche la ricerca scientifica è condizionata molto profondamente anche dal mercato, lo scienziato come si pone? Alleva anche il livello di responsabilità?
Beh, ci sono due tipi di atteggiamenti. Lo scienziato che dice: io voglio studiare, a me interessa lo studio di queste cose, siccome gli unici che mi finanziano sono le case farmaceutiche, le produttrici di sementi o quant'altro, io se non ho il loro appoggio non faccio ricerca, quindi non posso andare a sputare nel piatto dove mangio. Ora, questo problema è stato sollevato di recente anche nelle più prestigiose riviste scientifiche, perché da un'accurata analisi si è visto che non veniva mai dichiarato in modo serio i conflitti di interesse di chi presentava le ricerche. Molte ricerche su questi argomenti, che dimostravano assenza di problemi, erano fatte da persone il cui finanziamento per la ricerca derivava da alcune di queste aziende. Recentemente, nel campo soprattutto farmacologico, l'ex direttore del British Medical Journal ha fatto una grossa denuncia su questo e adesso ha messo in piedi proprio un sistema di comunicazione delle informazioni totalmente open source, cioè messo in rete e dove tutti possono accedere, proprio per reazione a questo sistema, e dove l'unica cosa che viene richiesta è la completa e trasparente dichiarazione di tutti quelli che sono i propri interessi in gioco. Quindi togliendo anche il discorso del controllo da parte di alcune riviste scientifiche di avere una sorta di monopolio, e queste riviste, se sono poi finanziate da industrie, è chiaro che si crea un circolo vizioso. Ora, questo lo dico perché non si tratta di uno qualunque, ma dell'ex direttore che per 25 anni ha diretto una delle più prestigiose riviste scientifiche in campo medico.
Volevo tornare indietro io invece a quello che lei ha detto dopo gli anni 50, quello che è successo. Cioè, adesso siamo a questo punto. Come ha potuto succedere una cosa di questa entità dopo tanti anni che si faceva un'agricoltura rapportata al territorio? Cioè, mi viene voglia di pensare proprio che noi abbiamo pagato, cioè dovevamo pagare un debito a chi ci ha liberato, perché comunque quella che ha inventato.
Beh, l'hanno pagato anche gli americani, e non è che l'abbiamo pagato noi.
No, gli americani. Cioè,
non è che.
Capito? Però, dico, però sono, l'hanno pagato anche loro, però stavo pensando, perché effettivamente tutto questo cambiamento anche nel modo di coltivare, e di rapportarsi con i pesticidi. Io sono figlio di un agricoltore che ha pagato questa cosa qua, perché mio padre, io me lo ricordo quando ero ragazzo, con queste grandi barre che nonostante si mettessero le tute, mio padre si è ammalato con queste cose, si è ammalato e adesso tra l'altro sta vivendo una vecchiaia proprio bruttissima per queste cose. E come, cioè, anche le organizzazioni dei coltivatori, cioè, tutti, nessuno ha preso coscienza se non quando ormai è cominciato. Cioè, come ha potuto succedere tutto questo?
Beh, una spiegazione è di tipo culturale, cioè, ovviamente. La spiegazione principale è l'obiettivo, la mercificazione di ciò che prima era conoscenza condivisa e condivisibile e sementi che facevano parte della condivisione culturale del pianeta. Nel pianeta sì, c'era lo scambio. Questo processo però non si spiega solo in questi termini, ma si spiega con un meccanismo culturale che ha portato tutti noi ad accettare come inevitabile tutto questo. E mi spiego. Il processo parte non con la rivoluzione verde, ma con la rivoluzione industriale. La prima grande rivoluzione è quella dell'agricoltura. La seconda grande rivoluzione dell'uomo è quella industriale. La rivoluzione industriale nasce da una visione che è una visione da una parte scientifica, dall'altra economica, che possiamo definire riduzionista. Cioè, per spiegare le cose, e questo non è di per sé sbagliato, si tende a studiare le singole parti, e una volta descritte le singole parti, si ritiene, erroneamente spesso, che le proprietà dell'insieme derivano dalla somma delle proprietà delle singole parti. Ora, la fisica aveva già dimostrato che non era così nello studio degli atomi, e in biologia ancora molto meno, cioè le proprietà di un organismo vivente non dipendono solo dalle proprietà delle singole caratteristiche, ma soprattutto dalle relazioni tra le parti. E le relazioni non si spiegano conoscendo la parte, ma solo studiando l'intreccio di tutte le relazioni. Ora, questa differenza di visione è fondamentale per capire la scienza moderna dalla scienza che ha dato origine però a che cosa? Alla rivoluzione industriale, perché grazie a quello si è sviluppata un'idea meccanica, diciamo, della realtà, e abbiamo meccanizzato tutto fino ad arrivare a meccanizzare l'agricoltura, ma nel vero senso della parola, cioè considerare le piante come piccole strutture, parte integrante di un processo produttivo di fabbrica. E se l'industria ha sempre ragionato in termini di catena di montaggio per arrivare al massimo di omogeneità del prodotto, il tentativo è stato quello di trasformare anche l'agricoltura in un sistema produttivo tipo industriale che producesse tutte cose omogenee, in netto contrasto con miliardi di evoluzioni biologiche. Mentre la biologia si evolve per diversità, la industria si evolve per massimo di omogeneità, e i prodotti che non sono conformi si buttano via. E se noi dovessimo buttare via tutte le piante e tutti gli animali che non sono conformi al modello dei genitori, dovremmo buttare via tutto. E invece in agricoltura si è tentato di arrivare al massimo di produttività con il massimo di omogeneità, cioè trasferendo il modello culturale, produttivo, industriale all'agricoltura. E questo noi l'abbiamo accettato passivamente perché l'abbiamo ritenuto il modo per risolvere la fame nel mondo. Come non ha risolto la fame nel mondo questo, poi si è detto, adesso facciamo gli OGM per risolvere la fame nel mondo. Ma non c'entra assolutamente niente. Però ancora una volta molti hanno detto sì, è il progresso, è la tecnologia che risolve i problemi, come se i problemi non dovessero essere prevenuti, per esempio attraverso prevenzione e precauzione, ma dovessero sempre essere affrontati a posteriori, che è la logica in sanità: ammalatevi pure, che tanto vi curerò, e se la mia cura vi farà ammalare di una nuova malattia, io ci guadagnerò ancora di più perché vi darò una nuova cura.
Però
tra cui onestamente con le rese agricole degli anni 50 non si sa da mangiare per tutti in Italia.
Posso darle una dimostrazione? Allora, se lei calcola che noi consumiamo, acquistandolo, tre volte quello che ci serve, un terzo di tutto il cibo che noi compriamo va direttamente nell'immondizia. Analisi sui rifiuti di tutte le zone europee. Se questo è il dato ufficiale. No, no, mi faccia finire. Mi faccia finire, questo è un terzo di tutto quello
che...
Questo non è un dato. Allora, non mi faccia finire. Dopodiché, i dati di tutte le indagini sulla salute umana indicano che mangiamo da un terzo al doppio in più di quanto sarebbe necessario. E il grosso problema di salute delle popolazioni ricche è l'eccessiva con l'eccessivo consumo di cibo. Se noi calcoliamo questo, noi consumiamo tre volte il necessario. Se a questo aggiungiamo gli sprechi della globalizzazione, per cui quando noi importiamo una cosa dall'Argentina o dalla Cina, durante il viaggio, per processi naturali, ne perdiamo una buona parte, noi abbiamo uno spreco enorme. Se noi, e tenga presente che oggi la gran parte del pianeta sopravvive grazie a un'agricoltura che è quella tradizionale, quella di sussistenza, quella a ciclo corto. Il ciclo lungo della globalizzazione serve solo per i paesi ricchi. I paesi poveri sono alimentati solo dal ciclo corto. Se noi estendessimo la logica del ciclo corto e attraverso le conoscenze scientifiche che abbiamo aumentassimo la produttività del suolo sulla base di quelle che sono le conoscenze che abbiamo dei cicli naturali e della capacità di inserire in questi cicli naturali le nostre coltivazioni in modo sostenibile, anche dati ufficiali della FAO, può cercarli, sito della FAO, noi non avremo problemi. Il problema è l'accesso al cibo. Pensi in India, dove molti un tempo morivano di fame, producevano cereali che, data la logica di mercato mondiale, era più conveniente venderla ai paesi ricchi e lasciarla piuttosto marcire nei depositi che darla alla gente che moriva di fame. In Argentina, dove si produce soia transgenica, è successo la stessa cosa quando c'è stata la crisi economica. Allora, il problema della fame nel mondo non si produce, non si risolve aumentando la produttività dei suoli, tra l'altro rendendoli sterili, ma quello di utilizzare, secondo una logica che è quella della scienza, della capacità produttiva in modo sostenibile e riproducibile nel tempo di un territorio. La crescita demografica, se lei dà per scontato che debba...
Qual era la popolazione mondiale?
Allora, oggi, non dico fra 50 o 100 o 1000 anni, oggi la produzione di cibo che si può ottenere...
La popolazione mondiale negli anni 50, qual era?
Era un terzo di quella attuale. No, non mi faccia finire. Noi abbiamo due terzi, le dicevo, di spreco, ci basta un terzo come paesi ricchi. E i paesi poveri consumano quello che producono essenzialmente di autoproduzione e di sussistenza. Quindi non c'è assolutamente questo problema. Questo lo dice la FAO per oggi, 6 miliardi di persone. Se lei dà per scontato, cosa che è assurda, che la popolazione continui a crescere, questo è insostenibile. Perché non è possibile in un pianeta come il nostro superare la capacità di carico. Allora, se lei è d'accordo su questo e si rende conto che quindi noi dobbiamo tendere a rendere la produzione, e comunque la popolazione non si misura in miliardi, ma si misura in popolazione per consumi, singolo abitante per consumo.
Il dato primo è quello del numero.
No, allora, questo però è il dato grezzo. Allora, quanto consuma, lo sa lei quanto consuma un europeo, un americano rispetto a un abitante del sud del mondo?
Ah, molto di più.
Ecco, allora, quando noi consideriamo 10 kenyoti o 10 abitanti della Somalia o dell'Eritrea o dell'Etiopia, questi consumano meno di un abitante degli Stati Uniti. Allora, la popolazione mondiale non si può mettere insieme chi consuma 20 e chi consuma 1, ma vanno calcolati in rapporto ai consumi, perché sennò facciamo dei calcoli che non hanno nessun senso. Se tengo conto di tutto questo, si renderà conto che attraverso una politica di riduzione degli sprechi e di riciclo corto della produzione agricola, in funzione non del commercio, ma del garantire alimentazione alle popolazioni, non c'è nessun problema se si vuole risolvere la fame nel mondo.
Ma poi l'eccesso dell'uso di carne, che noi facciamo
Beh, poi c'è l'altro aspetto, che noi produciamo cibo, soia e mais, li produciamo per mangimi. Nel momento in cui gli americani studiavano la dieta mediterranea, noi abbiamo acquisito la dieta americana a base di carne, cioè mentre consumavamo un valore di 20-25 massimo chili pro capite l'anno, siamo arrivati a oltre 80, gli americani sono a 140, i tedeschi a 110-120. Bene, tutto quello che va oltre i 25-30 kg è qualcosa che mette a repentaglio la salute. Dal punto di vista, e fa parte di quella sovralimentazione, ma per avere questo tipo di alimentazione è necessario consumare grandi quantità di cereali e di soia per alimentare gli animali. Laddove mangia un uomo carne, con quella soia e con quei cereali mangiavano 8-9 persone. O se vuole gliela giro in altro modo. Se volessimo alimentare 6 miliardi di persone con la metà dei consumi di prodotti animali degli Stati Uniti, occorrerebbero 3 pianeti Terra per produrre cereali e soia per gli animali. Allora, o accettiamo che questo ci va bene, a me non va bene. E quindi cerco di porre dei problemi su come dobbiamo affrontare in termini di sostenibilità la soluzione di questi problemi, che non è né l'OGM né la rivoluzione verde.
Prego, prego.
La prima domanda è se ci sono degli stati nel mondo dove le multinazionali non hanno nessun potere, dove i brevetti non hanno nessun valore.
Allora, qui il problema è complesso, perché bisognerebbe avere va distinto il brevetto biotecnologico dal brevetto non biotecnologico, e va distinto soprattutto per quanto riguarda il diritto alla salute il brevetto su piante dal brevetto su farmaci. Attualmente a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio si ammette per i farmaci che possano in determinati casi di malattie particolarmente rilevanti a livello locale da creare una forte epidemia, che nel caso in cui le popolazioni non abbiano i mezzi sufficienti sia possibile anche saltare il brevetto. Ma come sappiamo questo riguarda soltanto il singolo Stato e deve prodursi lui le medicine, ma i paesi dell'Africa non hanno gli strumenti per prodursi le medicine. Chi ha la possibilità di produrre medicine senza brevetto, come Brasile e India, può farlo solo di fronte a epidemie locali per l'uso locale. E quindi, per esempio, il Sudafrica, che ha importato prodotti di questo genere per far fronte all'AIDS, ha dovuto subire continui processi a livello globale da parte delle multinazionali del farmaco. Ora è chiaro che alle multinazionali interessa molto più il profitto che il fatto che milioni di persone muoiano. Cioè il fatto che milioni di persone muoiano non ha nessun peso. E quindi nel diritto internazionale, adesso le arrivavo, perché gli ho detto questo? Perché gli ho spiegato che questo può essere deciso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è un organismo nato dopo l'Uruguay Round, intorno alla fine degli anni 80, che si sono sviluppati alla fine degli anni 80, e ha dato origine alla fine di questi incontri nel 95 all'Organizzazione Mondiale del Commercio, all'interno della quale vi sono i TRIPS, che sono i trattati per i diritti di proprietà intellettuale. Questi trattati prevedono come clausola di salvaguardia solo questi casi particolari, come questo dell'AIDS, della malaria e di altre malattie epidemiche locali, non certo in questi casi. Uno può dire, ma io non faccio parte, evito di far parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e sono a posto. Certo, se riesco a creare un'economia di autonomia, perché nel momento in cui io incomincio a commerciare con altri, o accetto le regole o non posso esportare i miei prodotti. E quindi sono strozzato. Soprattutto quei paesi poveri che sono stati indotti da noi a produrre beni che non servono a loro, ma a noi. Chi produce banane, cacao, ananas, caffè, lo fa per noi, non per loro, mica mangiano queste cose qua. Loro in cambio avrebbero voluto avere i soldi per comprarsi da mangiare, ma invece sa cosa è successo? Il famoso debito dei paesi poveri. Sa come nasce il debito? Le faccio un esempio in agricoltura. Allora, io ti dico, rivoluzione verde, usa queste sementi, usa questi prodotti, avrai alta produttività. Certo, all'inizio lui ha l'alta produttività. Bene, i prodotti che ottieni li vendi a me. Dopo 20 anni i prodotti che questi realizzano sono rimasti o costanti o addirittura hanno diminuito il valore. Mentre i trattori, i pesticidi, le sementi sono cresciute esponenzialmente. È evidente che io mi sono indebitato pensando di poter pagare il debito vendendoti il prodotto, ma se il mio prodotto rimane costante e quello che mi vendi cresce, è inevitabile che il mio debito va a dismisura. Questo è il debito dei paesi poveri. E questo è il meccanismo con il quale si condizionano al commercio. E chi esce da questa logica o riesce a creare un'economia di autosussistenza locale, isolandosi di autarchia totale, cosa che oggi è impossibile, o è strozzato dai meccanismi come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale, il Fondo Mondiale per gli Investimenti e così via.
Quindi, praticamente, quando ci possiamo difendere?
La difesa sta nel rendersi conto che l'azione va svolta non tanto da chi maggiormente subisce i danni, cioè l'ultimo anello della catena, ma da una collettività di interessi. Per esempio, quando una delle ultime riunioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio doveva trattare questo problema, questo dei diritti di proprietà intellettuale a Cancun, tutti i contadini di tutto il mondo si sono riuniti a Cancun e hanno cinto d'assedio il luogo della riunione, dimostrando la reazione del mondo agricolo mondiale, perché venivano da tutte le parti del mondo, a rifiutare questa logica che sarebbe stata deleteria soprattutto per i paesi del sud del mondo. Questo ha comportato una difficoltà. Oggi, nonostante il potere reale che ha l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è fuori dalle Nazioni Unite, non c'entra con le Nazioni Unite, e che ha un potere di ricatto enorme, per esempio, se tu non accetti le mie regole, ti sanziono. Sanzionare vuol dire che tu per esportare devi pagare delle cose in più. Il paese, come sulla questione che citavo prima della carne estrogenata, noi non la importiamo, quindi i prodotti italiani, francesi, europei in genere, sono aumentati di un dazio per compensare la non esportazione di quei prodotti. Con gli OGM è uguale. Ecco, allora, questa è la logica dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Di fronte a questo, gli agricoltori non sono i paesi poveri, ma anche i paesi ricchi, perché di questa logica a pagarne le conseguenze sono gli agricoltori di tutto il mondo, perché i poveri saranno destinati a produrre cibo per noi, ma i nostri agricoltori sono destinati a scomparire, perché se si pensa di risolvere il problema dell'agricoltura producendo bioetanolo o biodiesel per le automobili, a parte l'immoralità di alimentare le macchine e lasciare a secco gli uomini senza cibo, non è questa la soluzione, perché comunque mais, soia, girasole e quant'altro, i paesi più poveri lo possono produrre a prezzi più bassi di noi. Ma allora il futuro qual è? Che noi facciamo scomparire l'agricoltura? La soluzione adottata in Italia e che sta sviluppandosi in Grecia, in Francia, in Spagna, è che noi dobbiamo valorizzare la tipicità dei nostri prodotti e il ciclo corto, perché a questo punto riusciamo a venire fuori da queste logiche. Ma questo è anche il modo più concreto per dare un aiuto ai paesi poveri, perché continuino soprattutto a produrre cibo per loro. Cioè, la prima cosa da fare è garantire ad ogni popolo la sovranità alimentare, la capacità cioè di garantire la produzione sufficiente per il proprio popolo, e le eccedenze che possono di volta in volta esserci in un settore o in un altro, anche in certi casi in parte volute, sono quelle che si scambiano, ma dopo aver garantito di sfamare le popolazioni locali. Queste eccedenze, è chiaro, noi non produrremo banane, non ha senso che produciamo banane, ha senso che noi importiamo banane e però esportiamo altre cose, altro cibo magari, che noi abbiamo in eccesso, e non magari prendiamo le arance e le mettiamo sotto il trattore perché conviene distruggerle per mantenere alti prezzi.
Ascolti, detto tutto questo, perché un Nobel come Dulbecco, che lavora su una cosa importante come il genoma, lei dice che è a favore? Cos'è che gli sfugge?
Lui è a favore perché è a favore di quello che è il suo mestiere, lui ha sempre lavorato in questo settore.
Non so, però, voglio dire,
diciamo che allora c'è stato una un cambiamento di posizione da parte di uno che era uno dei più favorevoli agli OGM, nel 2001 ha promosso la famosa protesta degli scienziati per l'oscurantismo di chi non voleva gli OGM, nel 2002 ha fatto uscire quella dichiarazione che ho fatto vedere, quando c'è stata la nuova richiesta di adesione di scienziati a un nuovo appello per liberalizzare la produzione di OGM in Italia, lui non l'ha più firmato e ha preso distanze dalle posizioni di Craig Venter. Un qualche cambiamento l'ha fatto. Questo non vuol dire che abbia negato il suo passato, ma ha preso le distanze da alcuni aspetti. Molti scienziati sono favorevoli agli OGM, ma non si tratta di essere pro contro gli OGM. Io non sono contrario agli OGM come ricerca. Se io voglio capire come funzionano le cose, se non faccio queste cose qui non posso capirle. Il problema è se devono diventare un processo di mercificazione e soprattutto di diffusione prima che io abbia il controllo della situazione. Quindi non è il problema di essere pro o contro, è di usare il buon senso, di usarle quando posso usarle e studiarle finché non ho il controllo della situazione. In questo senso la posizione, per esempio, di Rita Levi-Montalcini e di Dulbecco vanno adesso in questa direzione, pur essendo firmatari nel 2001 dell'appello. Rita Levi-Montalcini ha scritto recentemente proprio: gli OGM non hanno niente a che fare con i problemi dell'umanità, non è con gli OGM che si risolve la fame nel mondo, il problema degli OGM oggi è essenzialmente un problema di multinazionali, altra cosa è la ricerca sui processi di transgenesi, sul funzionamento dei geni, che deve essere oggetto al di fuori di questi interessi commerciali.
E per quanto riguarda gli stati nazionali, per esempio, perché la Francia, adesso ultimamente anche la Spagna, stanno orientandosi verso le coltivazioni di OGM?
No. Sarkozy ha bloccato tutte le coltivazioni OGM. E la Spagna, cioè mentre in passato Francia e Spagna, piccolissime quantità, prima che entrasse in vigore ancora la nuova direttiva, che di fatto pone dei limiti rilevanti e applica il principio di precauzione, avevano delle piccolissime coltivazioni, con Zapatero in Spagna e con Sarkozy in Francia sono state bloccate tutte.
Io sto leggendo adesso
di che anno?
No, la decisione del cibo di Feinstein, c'è la presentazione di Anna Mendolese, è uscita adesso in libreria.
Di chi?
Di
Anna Meldolesi, ma Anna Meldolesi è quella che è più a favore di tutti degli OGM.
Sì, però sostiene che la Francia dice i cibi.
Allora, vada a vedere. Anna Meldolesi ha scritto un sacco di cose inesatte anche nei precedenti lavori, ma a prescindere da questo, anche prendendo piena buona fede di Anna Meldolesi, si può andare a vedere quando l'ha scritto. Se è uscito adesso il libro sicuramente è stato scritto prima dell'ottobre-novembre del 2007.
Sì.
Allora,
Sarkozy la settimana scorsa, quando ha fatto la famosa conferenza stampa...
No, ma è di mesi che Sarkozy
ha dichiarato che la Francia abbandona qualunque progetto di coltivazione degli OGM e che si batterà contro l'uso degli OGM.
Ma l'aveva già dichiarato alla fine del 2007. È ovvio che un libro che esce nel 2008, io ho scritto vari libri, quando esce in un anno, il lavoro l'ho scritto l'anno prima. Dal tempo in cui uno scrive, al tempo in cui lo manda all'editore, il tempo in che l'editore lo metta a posto per essere messo in libreria, passano mesi.
Ma siccome che tutta la presentazione appunto era sarcastica verso l'Italia, che è l'unico paese...
A questo punto si può rovesciare il sarcasmo sulla metodologia.
È vero? Anche perché doveva essere la probabile prossima relatrice che dovremmo invitare per presentare appunto le tesi opposte a quelle che lei ha sostenuto, perché...
Parlatene con Anna Meldolesi, no. Se lei dice che la Francia continua a coltivarli, poi andate a vedere quello che è stata la decisione di Sarkozy e quello che è stata la decisione in Spagna. Allora è come se io vi faccio vedere quello di, per esempio, prima... Io non ho dettagliato perché non, ma se io vi faccio vedere per esempio questa cosa qui, che è fatta appunto da persone vicine alla Meldolesi, che sono le industrie del settore, guardate questo. Ora, in verde sono tutti i paesi in cui si coltivano piante transgeniche. Ora, Non è la stessa cosa avere una percentuale dello 0,01 della superficie agricola o avere il 10% o il 50%. Però vengono messe in verde alla pari tutte quelle dove si coltivano, comprese quelle dove non si coltivano più, perché appunto vengono messe la Francia, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, tutti i paesi dove non si coltiva più. Ma anche in alcune zone della Cina, per esempio, si coltiva, ma non piante alimentari. La Cina non ha mai autorizzato piante alimentari. Tutti coloro che fanno queste cose a favore dicono la Cina, vedete, le coltiva. La Cina non ha mai autorizzato, che poi le ricerche che hanno fatto gli siano sfuggite di mano e che un certo tipo di riso che viene fatto passare come non transgenico sia contaminato per effetto di sperimentazioni poco sicure, questo è vero, ma non c'è nessuna autorizzazione per prodotti destinati all'alimentazione. Le ricerche e le autorizzazioni riguardano cotone, riguardano pioppi, riguardano cose che con l'alimentazione non c'entrano. E quindi non posso mettere sullo stesso piano se coltivo pioppi o se coltivo cereali.
Questo tipo di sviluppo ha una causa, cioè perché accade che le persone sempre di più vogliono diversificare? Poi la diversificazione non è solamente delle multinazionali, ma è anche dei singoli cittadini che arrivano a diversificare.
Ma è un po' è quello che avevo cercato di dire prima, cioè che se noi perdiamo di vista i beni comuni e il bene comune, non resta che il bene individuale, e il bene individuale si pensa di realizzarlo attraverso la mercificazione. In qualche modo noi abbiamo assistito a un processo di mercificazione che sta riportando indietro il calendario all'epoca precedente all'abolizione della schiavitù. Perché noi oggi abbiamo fenomeni di mercificazione che rendono schiavi le persone, peggio forse dell'epoca della schiavitù, perché se pensiamo alle donne che sono importate per prostituirsi, è una forma di schiavitù, ma anche le persone che sono rapite per usarle come parti del corpo da vendere, o se vogliamo i brevetti sui geni, sui parti del corpo umano, è una nuova forma di trasformazione in merce di ciò che ci ripugna che sia merce. Ma nel momento in cui perdiamo il valore del bene comune e diventiamo tutti quanti sempre più all'interno di una società che ritiene che il bene individuale passi calpestando il bene degli altri e non attraverso un bene collettivo, non c'è via d'uscita. C'è un piccolo problema, che noi come biologicamente siamo particolarmente dotati come specie in quanto specie sociale. La nostra capacità non è solo l'intelligenza individuale, ma è soprattutto la capacità di aver trasformato le acquisizioni individuali in una cultura collettiva, in una società complessa. Nel momento in cui viene meno il bene comune della cultura e si avanza addirittura a processi di privatizzazione sul sapere, processi di privatizzazione per cui non si lavora più collegialmente e collettivamente nell'interesse collettivo del bene, ma ognuno ha il bene proprio contro gli altri, la nostra società è destinata a sparire, e la nostra specie. C'è una specie sociale, questo succede a livello biologico, una specie sociale che venga meno la capacità di mantenere i legami di relazione sociale è destinata al fallimento. Noi non siamo più abili di altre specie individualmente. La nostra capacità è solo collettiva. Se perdiamo questo punto di vista collettivo, è molto probabile che la nostra specie sia destinata all'esaurimento.
Allora, la perdita del diritto collettivo.
Da questioni culturali. È evidente che in tutte le fasi della storia vi sono dei processi culturali che portano all'acquisire un punto di vista. Ora, il punto di vista che è diventato dominante negli ultimi due secoli, ma soprattutto negli ultimi 50 anni, è che ognuno ha il diritto di garantire il proprio futuro attraverso l'accapararsi di più beni possibili e di vedere il proprio benessere non come stare bene, ma come accaparrare beni sottraendoli ad altri. No, non è sempre bene. Beh, i romani sono i primi che hanno introdotto questo livello, è vero, ma infatti i romani sono falliti. Ma il problema è che se falliscono i romani in una situazione come quella di allora, con grandi spazi e grande parte del pianeta ancora tutto libero, è una cosa. Se fallisce l'umanità nel processo di globalizzazione attuale, è ben diverso.
Quello che mi chiedo, come mai nel mondo animale questo fenomeno di accaparrarsi di quello che non serve non esiste, ed esiste invece nel mondo umano?
Non c'è neanche nella specie umana quando prevale, per esempio, facciamo la tribù tende al bene della tribù, non al bene individuale. La società divisa in diverse società, per esempio, non so, all'epoca dei comuni, ogni comune tendeva al bene suo, magari a scapito degli altri. Ma nel momento in cui abbiamo raggiunto la globalizzazione, dovremmo trasformare questo processo da un processo di mercificazione a un processo di un'unica famiglia, società umana che insieme coopera per garantire un uso sostenibile delle risorse, perché altrimenti le risorse si esauriscono, insieme con loro si esaurisce l'umanità. Nel momento in cui la mia agricoltura dipende dall'energia fossile e l'energia fossile si esaurisce, è inevitabile che ci sarà la carestia. E chi mangerà? Quelli che si saranno accaparrati il cibo. Ma siamo sicuri che questi sopravviveranno alle catastrofi che questo avrà indotto? E che tipo di vita sarà? Cioè, io credo che o ci si pone il problema in termini appunto di responsabilità, non solo per noi ma per le generazioni future, oppure se perdiamo di vista questo obiettivo del bene comune, se non sappiamo rispettare i beni comuni, l'acqua, l'aria, l'energia, il cibo, da sempre sono stati nella comunità considerati beni da distribuire. L'energia una volta era la legna da bruciare, il legnatico era quello che caratterizzava l'uso sostenibile della presa di materiale ligneo dal bosco, con l'obiettivo di non distruggere il bosco ma di garantire un'equa distribuzione per cui tutti potessero scaldarsi d'inverno e avere di che accendere il fuoco per cucinare. Quello era il modo sostenibile per usare un bene comune nell'interesse dei beni comuni, nell'interesse del bene comune di quella comunità. È chiaro che quelle comunità erano piccole, era più facile, ma se noi andando da piccole comunità a più grandi comunità perdiamo questo senso, siamo destinati al fallimento.
Bisogna tornare alla poesia.
Anche. L'arte, per esempio, sicuramente è un bene comune e rischiamo di privatizzare anche quello perché lo mercifichiamo sempre più. C'è un sacco di gente che non capisce niente di arte, ma quello che domanda è quanto vale. È già finito.
Bene, io ringrazio ancora una volta il professor Tanino. E vi do appuntamento alla prossima.
No. Ci sarà un secondo ciclo che inizierà mercoledì 27 febbraio con la conferenza di Luca Marcani, meteorologo. Poi il 9 marzo ci sarà Pallante.